Terzo punto all'ordine del giorno, imposta municipale propria IMU, decreto legislativo 2 marzo 2012 numero 16, numero, legge 2604-2012 numero 44, revoca regolamento in vigore e approvazione nuovo termini ordinari. Relaziona l'assessore competente, il Giuseppe Zito, ne ha facoltà.
Buonasera a tutti e a tutti. La proposta di deliberazione che andrò ad illustrare prevede due passaggi distinti. Una è la revoca del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione del commissario straordinario numero 5 in data 21/3/2012 e attualmente vigente, con la sostituzione del nuovo e l'approvazione del nuovo regolamento. L'altra invece è la variazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria approvate con deliberazione del commissario straordinario numero 6 in data sempre 21 marzo 2012. Questa amministrazione, in una fase di disagio sociale ed economico come quella attuale, ha ritenuto necessario ristabilire un sistema dell'imposta.
Consiglieri, per cortesia, l'assessore sta relazionando un punto all'ordine del giorno, quindi un attimo di silenzio, per favore, poi intervenite nel momento che dovete intervenire, grazie.
Dicevo, questa amministrazione, in una fase di disagio sociale ed economico come quella attuale, ha ritenuto necessario ristabilire un sistema dell'imposta basato sui principi di equità e solidarietà. Il sistema adottato dal commissario straordinario andava a penalizzare solamente i possessori delle prime case, lasciando invariate le aliquote sulle seconde. Infatti la legge numero 214 del 2011, che introduce l'imposta municipale propria, stabilisce che l'aliquota base per l'abitazione principale è allo 0,4%, mentre nella manovra del commissario l'aliquota introdotta e attualmente vigente è quella dello 0,48%. La proposta in discussione prevede un abbassamento dell'aliquota sulla prima casa e diversifica le aliquote sulle seconde case in tre casistiche, ovvero... Presidente, sto facendo una relazione sulla questione dell'IMU e quindi è necessario dare un'introduzione anche politica alla manovra, per cui relazionerò su entrambe.
Prego, assessore, prego, continui.
La proposta in discussione quindi prevede un abbassamento dell'aliquota sulla prima casa e diversifica le aliquote sulle seconde case in tre casistiche, ovvero tra le seconde case locate, quelle date in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, quindi genitore figlio, figlio genitore, e quelle non locate. Anche qui nei primi due casi abbiamo previsto un abbassamento dell'imposta e invece negli immobili non locati abbiamo ritenuto che debbano essere soggetti a una maggiore imposizione al fine di produrre un effetto calmiere che consenta una riduzione dei canoni di locazione a favore di chi oggi non possiede un immobile e trova davanti a sé un mercato degli affitti drogato e un sistema bancario rigido e indisponibile al credito di fronte all'estrema precarizzazione delle condizioni lavorative. Poiché l'IMU sugli immobili non locati, a differenza delle altre tipologie, sostituisce l'ICI e l'IRPEF e le addizionali IRPEF regionali e comunali e i relativi imponibili non faranno più parte della dichiarazione dei redditi a partire dal 2012, per una perdita nelle casse comunali di oltre 1.420.000 euro l'anno, riteniamo che l'aumento dell'aliquota su questa fattispecie sia ampiamente giustificato e tollerabile. Abbiamo inoltre ritenuto che un'imposta sulla prima casa, ingiusta per natura, debba trovare almeno una forma agevolativa nei confronti dei soggetti più deboli, a garanzia del diritto all'abitare. Il nuovo impianto prevede l'abbassamento dell'aliquota per le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie e proprietà indivisa e immobili regolarmente assegnati agli ex IACP, ma soprattutto l'elevazione della detrazione da 200 a 300 euro per una serie di tipologie di soggetti. Infine abbiamo cercato di fornire agevolazioni a tutela di un territorio che proviene da una cultura contadina e che crediamo, avendo una vocazione turistica, debba fermare l'avanzata della città sulla campagna, valorizzandola e favorendole la crescita di un turismo enogastronomico. Quindi è prevista la riduzione delle aliquote sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali ad uso strumentale all'agricoltura, compresi gli agriturismi accatastati come tali. In virtù dell'evoluzione legislativa, che restringe la potestà regolamentare in capo al Comune, si è reso necessario riscrivere il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale, quindi il punto 3 dell'ordine del giorno. Questa qui è una relazione che sto leggendo, introduttiva alla manovra. Quindi dicevo, in virtù dell'evoluzione legislativa siamo stati costretti a la modifica legislativa restringeva di molto il campo della potestà regolamentare, quindi siamo stati costretti a riscrivere un nuovo regolamento, e nel regolamento andremo a specificare ciò che la legge ci consente e che in mancanza di opportuno regolamento sarebbe fuori, diciamo, sarebbero materie non previste e quindi a disposizione di interpretazioni a volte che potrebbero portarci fuori a contestazioni, quindi l'utenza. Per questo motivo noi abbiamo riscritto questo regolamento disciplinando in particolare alcune situazioni, quindi la riduzione della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili, l'assoggettabilità dell'imposta per i fabbricati parzialmente costruiti, la determinazione dei valori di mercato delle aree fabbricabili, l'assimilazione all'abitazione principale sia per gli aire che per quanto riguarda l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La definizione di abitazione a disposizione, il limite di esenzione per versamenti e rimborsi in euro 12 e i versamenti effettuati dai contitolari, che si considerano quindi regolarmente eseguiti, versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell'altro. E per ultimo andiamo a istituire l'accertamento con adesione. Quindi, siccome questi punti, scusate però consiglieri, così veramente non ce la si fa a relazionare perché è un chiacchiericcio continuo.
Consigliere Bartolozzi, per cortesia, se no sto brusio, non permette all'assessore di poter continuare a relazionare, abbia pazienza.
Per cui, diciamo, questo è un po' il cappello introduttivo a una manovra che da una parte ci porta a modificare, ad annullare, a revocare il regolamento approvato dal commissario straordinario e riapprovare il nuovo regolamento al punto 3 dell'ordine del giorno, mentre invece poi al punto 4 andremo a fare una variazione delle aliquote. Per cui io vorrei chiedere ai consiglieri se è necessaria la lettura dell'intero regolamento e della proposta deliberativa o essendo stata ampiamente discussa in commissione possiamo evitarne la lettura. Chiedevo ai consiglieri se dobbiamo leggere le delibere e il regolamento o se possiamo andare avanti.
Deve leggere, non ha finito però a relazionare.
No, la relazione è terminata.
Oh, ok, allora apriamo il dibattito. Consigliere Ramazzotti, ne ha facoltà.
Sì, io ringrazio intanto lei Presidente, ringrazio anche l'assessore Zito di chiedere ai consiglieri, no a Bartolozzi solo, se volevano che leggeva tutto, perché basta che un consigliere dice leggete tutto e si legge tutto da legge, ma non è questo, l'ostruzionismo su queste cose non ci rendono nobili. Però una cosa, io sono molto ignorante a volte, studio poco, no? Pensa qualcuno. Quando si parla di novità introduttive e di far vedere chissà che è stato fatto, caro Assessore Zito, guarda il comune che ha fatto, riduzione base imponibile fabbricati inagibili e inabitabili, già lo dice la legge, non l'avete fatta voi, già la legge nazionale sull'IMU dice che basta una certificazione che è fabbricato inagibile e inabitabile e c'ha la riduzione del 50%, lo dice la legge nazionale. Fabbricato parzialmente costruito, stessa cosa, la legge ci riporta già queste due cose, cioè era un superfluo. No, metterle, perché tanto potete dire qualsiasi cosa su un atto, però se la legge poi nazionale ne dice un'altra, questo per fare osservare soltanto che sembra che per chi ascolta, per chi legge, abbiamo visto che abbiamo messo, no? Poi si esce, no, la legge già, si consulti con chi sta a sinistra, no? La legge dà già questa possibilità di legge della riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati con perizia o con accertamento d'ufficio tecnico, dice la legge, non solo per quelli, per palazzi monumentali iscritti con l'osta della sovrintendenza. C'è un elenco di situazioni che la legge nazionale, che non può essere modificata dal Comune perché il Comune aveva la possibilità di entrare nel merito entro il 30 settembre, prima casa ha detto una cosa giusta, era 4,60, potevamo portarla al 2, non è stato fatto, no? C'avevamo questa possibilità, non è stata fatta, diciamole, poi ognuno si prende, no, le sue dovute responsabilità. Però io ho voluto puntualizzare che questa volontà non è una volontà, ma è una legge di Stato che già impone questo. Grazie.
Grazie consigliere Ramazzotti. Chi vuole intervenire? Consigliere Ridolfi. Prego.
Parliamo ovviamente di quelle che sono le modifiche sostanziali per il nuovo regolamento IMO, quindi non perché qui c'è un passaggio prima della revoca. Quindi io prima, se io adesso faccio un intervento, prego.
Io credo, se i consiglieri sono d'accordo, che possiamo fare anche un dibattito unico sui due punti, perché in realtà l'uno senza l'altro non esiste. Quindi abbiamo in questa fase l'aggiornamento del regolamento e al punto successivo l'approvazione delle aliquote. Io il regolamento ci consente di fare entrambe le discussioni, però credo che diremo le stesse cose, quindi io proporrei di fare un'unica discussione, ma senza nulla voler togliere al diritto di intervento ai consiglieri.
Allora, quindi andiamo su un unico dibattito. Io mi richiamo un attimino a quello che è l'intervento del sindaco sulla lettera che ha letto, che ha mandato e ha scremato via email a tutti quanti, l'ho ricevuta pure io, quindi dove lo vedevo molto sensibile su quelle che sono le problematiche sul territorio, specialmente per quelle famiglie che hanno difficoltà economica importanti. E quindi già da un primo passaggio che avevo fatto con l'assessore competente credevo che la manovra IMU, che è una tassa ovviamente a mio modesto avviso proprio non condivisibile sotto nessun tipo d'aspetto, per cui quindi già io la boccio a priori a prescindere da quello che poteva essere fatto anche migliorativo rispetto a quello che è stato l'impegno dell'assessore, però ovviamente nei termini che la legge ci consente potevamo fare uno sforzo maggiore, soprattutto legato al fatto insomma che c'è una realtà abitativa sul territorio che in effetti non si va a diminuire del 0,4%, ma in effetti si va a aumentare del 0,4%, perché poi questa è una scelta della politica, quella da passare dal 4% al 4,4%, soprattutto in quelli che sono gli aspetti abitativi importanti sul territorio, che specialmente il nostro, la prima abitazione è sentita in maniera sostanziale e importante. È chiaro che va ricordato anche quelli che erano i termini e i parametri su cui si poteva lavorare all'interno dell'IMU, quindi è chiaro che si poteva crescere di 2 e diminuire di 2, quindi lo sforzo insomma è stato molto 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 ridotto e limitato da parte di questa amministrazione su questa proposta che porta in aula, perché effettivamente su un bene come l'abitazione, la prima casa, si poteva dare di più, come si suol dire, insomma, non è sufficiente fare un documento dove si vuole aiutare le famiglie in difficoltà se poi dopo andiamo a prendere e a colpire proprio quelle famiglie proprietarie di prima abitazione e andiamo a aumentare quello che sarà la tassazione IMU. Così come anche per quanto riguarda le abitazioni utilizzate da eredi diretti, dove è sempre stato esonerato, insomma, risultava prima abitazione sulla vecchia normativa per le abitazioni cedute da genitore a figlio ad uso gratuito, e oggi invece ci andiamo a trovare anche in questo caso comunque una tassazione. E va differito anche su quello che è l'aspetto dell'aliquota ridotta per i mobili concessi in locazione. Quindi i parametri importanti su cui questa amministrazione poteva lavorare sono ben espressi dalla legge, dove dicono immobili locati a canone concordato, immobili locati e soggetti come utilizzo abitazione principale, immobili concessi ad uso gratuito e parenti, soggetti in situazioni di disagio economico-sociale, immobili di proprietà ex di ACP e categorie catastali. Quindi questo impegno da parte dell'amministrazione su tutta la normativa IMU certamente è molto limitato, e soprattutto non va poi a tutelare quelle che sono le fasce che effettivamente hanno bisogno di tutela in questo momento, soprattutto sulla prima abitazione. Quindi per quanto mi riguarda, insomma, non ritengo soddisfacente l'operazione fatta sull'IMU, soprattutto in misura di quelle che erano le reali possibilità che questa amministrazione aveva di dare un segnale forte su un intervento coraggioso, perché l'Aula prevede e vede presenti tanti amministratori giovani e quindi magari con un po' più di coraggio rispetto a noi più avanti con l'età potevano osare un pochettino di più e essere più tutelanti nei confronti dei cittadini e abbassare questa aliquota che io le considero maledette in maniera più sostanziale e importante sul territorio. Per cui in queste condizioni io non voterò questa manovra. Grazie.
Grazie consigliere Ridolfi, ha chiesto di parlare il consigliere Travaglia, ne ha facoltà.
Sì, grazie Presidente. È chiaro che ci troviamo davanti a una tassa antipatica. Antipatica perché? Perché dopo che un cittadino per tutta la vita ha fatto dei sacrifici, togliendosi veramente delle volte parte delle soddisfazioni che vengono personalmente ogni giorno, oggi si trova a dover praticamente pagare una tassa su questa proprietà magari sognata tutta la vita. Bisogna dire che non siamo l'unico paese, in tutto il mondo credo che... Credo che in tutto il mondo, ma soprattutto in Europa, questa tassa si paga. Perché poi gli stati per mantenersi da qualche parte i soldi li devono prendere. Noi ricordiamo dove, che danno ha fatto alle amministrazioni comunali quando qualche presidente del Consiglio qualche anno fa per fare bella figura ha deciso di togliere l'ICI. Io non credo che sia stato un grande vantaggio per i cittadini, perché poi con l'ICI e adesso spero con l'IMU, si finanziavano i servizi. Tolto l'ICI non c'era più la possibilità di dare servizi. I servizi sociali, tanto per dirne una, sono i primi poi a subire appunto questi tagli, perché è spesa corrente e siccome che quasi tutti i servizi vengono finanziati attraverso la spesa corrente, se non arrivano quei soldi chiaramente non si possono dare servizi, non si possono assumere persone, ammesso che ti danno la possibilità di assumerlo, e via dicendo. È chiaro che le amministrazioni comunali possono fare anche degli sforzi maggiori rispetto magari a quanto si è fatto, però bisogna creare le condizioni perché ci sia la possibilità che questi sforzi maggiori avvengano. Una politica del risparmio, per esempio, permetterebbe sicuramente di aggravare meno possibile attraverso la tassa sulla casa. E allora bisogna iniziare a lavorare sulla politica del risparmio. Anche io ho sentito la lettera del sindaco e devo dire la verità, è una lettera molto appassionata, ma soprattutto che porta alla drammaticità della nostra città che si è modificata in una maniera incredibile negli ultimi anni. Oggi ci sono più povertà rispetto a qualche anno fa, ci sono più povertà anche perché questo cambio sociale non è che ha portato una ricchezza come negli anni 60 si diceva facciamo la crescita e arriva la ricchezza, non è, perché poi insieme ai cittadini sono arrivate le difficoltà, le povertà, i disoccupati, eccetera, eccetera. Quindi io condivido il grido d'allarme che fa il sindaco attraverso quella lettera. È chiaro che noi dobbiamo cercare di capire meglio quali sono le caratteristiche di questa città per far sì di risolvere qualche problema. Sentivo che parlava di emergenza abitativa e allora volevo ricordare al sindaco che magari ancor prima di iniziare un discorso come ha annunciato lui sull'emergenza abitativa vediamo in che modo noi possiamo lavorare per far sì che i tanti appartamenti che ci sono possano essere magari affittati con dei prezzi più calmierati. Perché non è che a Cerveteri rimanchino gli appartamenti, sindaco, dice facciamo un altro 50 appartamenti, gli appartamenti ci sono, è che probabilmente costano troppo. Allora che cosa può fare un'amministrazione comunale anziché fare un altro 50 appartamenti per far sì che quegli appartamenti costino meno? C'è un piccolo passaggio su questa delibera, perché a chi non affitta sembra che debba pagare un qualche cosa in più e quindi di rimando diventa poi un invito ad affittare. Certo, io mi rendo conto che anche con questa situazione economica per i proprietari di casa il problema non è affittare, ma trovare qualcuno che poi ti paghi l'affitto, perché molto spesso i proprietari di casa si trovano che hanno affittato la casa, poi in realtà non viene corrisposto all'affitto, allora iniziano appunto le procedure, gli avvocati, eccetera, eccetera. L'amministrazione comunale fa un piccolissimo sforzo e secondo me ne può fare un po' di più, soprattutto guardando verso quelle fasce più povere, e allora credo che debba lavorare un po' di più sulle detrazioni. In che modo sulle detrazioni? Intanto togliere quella dicitura che io ho già contestato in commissione bilancio che viene detratta in base all'età. Io credo che la discriminante debba essere il reddito, non l'età, perché che uno ci abbia più di 70 anni però beato lui può disporre di somme eccezionali, io non gli vado a dare una detrazione, gliela vado a dare a uno che ha meno di 60 anni ma non dispone un reddito. Siccome che no, noi qua diciamo anziani al di sopra degli anni di 70, e prima era 65 in realtà la proposta, poi è stata attraverso una mia richiesta portata a 70, però io poi, il consigliere Travaglia sottolinea che il discriminante rispetto alle agevolazioni devono essere rappresentato da valutazione circa l'entità del reddito. Sì, in commissione. No, in commissione. No, è stata accolta dalla delibera. Io leggo soltanto, l'assessore propone di modificare. No, aspetta un attimo, scusa. Allora questo perché noi abbiamo due atti, abbiamo in realtà. Vabbè, in realtà stiamo discutendo di due atti interregolamenti. Ecco, invece in realtà noi stiamo facendo una unica discussione, allora magari su quell'altro atto non l'avremo trovata. Benissimo, quindi sparisce la questione legata all'età e entra la questione legata al reddito. Benissimo, era quello che avevo chiesto, però non la trovavo su quell'altro, e va benissimo. Quindi voglio dire, se l'amministrazione comunale è riuscita a lavorare in base alle detrazioni, io mi ritengo anche soddisfatto. Non mi piace per esempio quella questione legata ai proprietari di seconda casa che attraverso un atto privato con il figlio possano pagare di meno di quello che normalmente dovrebbero pagare. Oggi chi è che ha due case per pagare di meno, basta che fa un atto al figlio, ma non è un atto di vendita, badate bene, è un accomodato gratuito. Sinceramente io ritengo che sia anche un pochino fuori legge, perché secondo me la legge dovrebbe prevedere il titolo di acquisto o la proprietà e non il prestito al figlio. Sinceramente io questa cosa qua vorrei che fosse un pochino più chiara, questa cosa. Lo prevede la legge? Benissimo, benissimo. Io lo trovo assurdo, però se lo consente la legge, poi diventa una scelta dell'amministrazione. Allora, per quanto mi riguarda è una scelta sbagliata. È una scelta sbagliata perché diamo la possibilità di fare una marea incontrollabili di atti tra padre e figlio o tra figlio, tra sorella e fratello, che sinceramente io non lo farei. Soltanto padre e figlio, solo padre e figlio, va bene, eh? O coniugi tra di loro. Credo che sia. Vabbè, comunque, questo atto darebbe una serie di scappatoie che io sinceramente lo toglierei. Allora, per quanto riguarda la prima abitazione va bene che è stato tolto qualche cosa, per quanto riguarda la seconda abitazione io credo che debbano pagare indipendentemente se fanno un passaggio con il figlio, e per quanto riguarda le abitazioni non affittate io credo che va bene anche così, perché diamo in modo di calmierare un pochino i prezzi. Sulle detrazioni già ho detto e quindi mi ritengo soddisfatto, e se rimane questa struttura voterò a favore di questo atto.
Grazie consigliere Travaglia, ha chiesto di intervenire il consigliere Galli, ne ha facoltà.
Grazie Presidente. Già in...
Scusi consigliere Galli, ho saltato il consigliere Bartolozzi, ha ragione. Consigliere Bartolozzi e poi il consigliere Galli, chiedo scusa. Prego consigliere Bartolozzi.
Grazie Presidente. Ora vorrei rispondere a chi è che ha detto che questa amministrazione ha fatto poco o poteva fare di più. Forse ci si dimentica che ci abbiamo sulle spalle un debito di 2 milioni di euro e uno lo dobbiamo pagare adesso. Ora, si era pensato di rimanere al 4... a debito che il Comune è costretto a pagare a un privato perché ha perso una causa. Bene, insolito. E io credo che alla fine ci toccherà pagare tutto a noi, perché non credo che ci sia la cooperativa. Va bene, ma non voglio andare avanti su questo. Quello che voglio dire, noi abbiamo pensato anche di scendere al 4 anziché il 4,4, però poi ci siamo fatti i conti. Dato che non abbiamo più rimesse dallo Stato, siamo costretti a mantenere quel livello. Certo, rispetto a quanto aveva stabilito il commissario prefettizio siamo scesi, e non è poco, anche perché sono state aumentate anche le detrazioni. Se voi vedete, per le famiglie con portatore d'handicap siamo saliti, come parlavo prima col consigliere Travaglia, sul reddito abbiamo fatto un altro intervento, e questo era il massimo che l'amministrazione potesse fare per non andare fuori bilancio, chiamiamolo, perché le entrate sono quelle che il sindaco prima ha detto, su quella lettera ha parlato molto bene. Non ci abbiamo più la possibilità di garantire ai servizi sociali quello che fino a ieri abbiamo dato all'handicap, perché Regione e Stato ci hanno tagliato i fondi. Ora il sistema è che sicuramente sotto al 4,4 non avremmo potuto mai scendere, e l'assessore ha fatto, posso dire, molto di più di quanto potesse fare l'amministrazione nel suo complesso. Quindi questo è quanto è stato possibile realizzare. Certamente ci stanno comuni che hanno aumentato, guarda Roma al 10%, quindi possiamo, credo, accontentarci, e non è possibile trovare soluzioni diverse. Grazie.
Grazie consigliere Bartolozzi, ha chiesto di parlare il consigliere Porro, ne ha facoltà. Ah, è consigliere Galli, sì. Consigliere Galli, sì.
se vuole parlare prima il consigliere Porro gliela cedo, a me non è che sia un problema, tanto non è che dimentico quello che devo dire. Allora, già in Commissione Bilancio abbiamo analizzato questo atto e devo dire che uno spunto, tra l'altro, importante, devo dire, fatto dal consigliere Travaglia, per il quale tra l'altro non concordo su alcune posizioni citate poco fa, riteneva di dover vincolare le agevolazioni non a singole soggettività delle singole persone a cui, per le quali, o meglio, soggiace l'imposta, ma in funzione della capacità reddituale delle persone. Infatti noi qui nel punto B, punto 2 e punto B, tra i soggetti titolari nel nucleo familiare di una sola pensione integrata al minimo e possessori della sola abitazione principale, cioè andiamo a individuare tutta quella sfera di persone, di individui che hanno la pensione minima. Ora, chi ha la pensione minima o chi ha il reddito minimo, qual è la differenza? Perché uno si chiama pensione e perché quell'altro che cos'è? Cioè, secondo me non trova una giustizia sociale. Pertanto ritengo che questa dovrebbe essere una variazione di non poco conto da apportare a quest'atto, anche perché facevo osservare anche a qualche altro consigliere di maggioranza che anche nel caso in cui al contrario si stabilisca possibilità per coloro che abbiano una pensione, per esempio se la pensione è quella di Amato di 45.000 euro mese, voglio dire che ha il diritto alla detrazione o all'agevolazione rispetto ad altre persone. Pertanto riterrei più di ancorare queste agevolazioni a una valutazione ovviamente del territorio, perché poi è fuori da ogni dubbio che il gettito che deve produrre sia quello, ovvio, però diciamo a fare valutazione di questo caso. Non concordo con il consigliere Travaglia quando parla cita gli immobili concessi a figli. Perché, voglio dire, perché penalizzare quella famiglia che magari per vicissitudini di vita ha il genitore, due immobili e uno lo concede in uso al figlio come abitazione principale, perché quello dovrebbe scontare l'aliquota ordinaria, non avere l'agevolazione sull'aliquota ridotta? Tant'è che in Commissione Bilancio, nelle varie variazioni da poter effettuare, dissi, e tra l'altro è scritto, che eventuali rimodulazioni si potevano trovare con l'innalzamento di coloro che invece era prevista, come tra l'altro leggo e non è stata modificata, la riduzione allo 0,60, quindi agevolando per coloro che hanno gli immobili concessi in locazione a persone che ne abbiano la residenza. Ma l'agevolazione non è che si concede a coloro che ne hanno la residenza, si concede a coloro che già percepiscono un affitto. Quindi se non rientrano nelle classi reddituali determinate si può fare un unico scaglione per questi. Perché? Perché ponete una persona che abbia 5 immobili, li affitta a 5 persone diverse, percepisce 5 canoni di locazione e c'è 5, e quelle 5 persone abbiano la residenza all'interno della casa, a 5 agevolazioni, che non mi sembra giusto rispetto al padre e figlio che abbia la casa data in uso al figlio. Per me è un contrasto. Ulteriormente aggiungo che il regolamento, qui tra l'altro in discussione, prevede la facoltà della Giunta di determinare dei valori dei terreni edificabili, cioè dei valori estimatori del valore di mercato sul quale poi calcolare l'IMU. Io già in commissione, e oggi lo ripeto, praticamente secondo me tale situazione genererà molti contenziosi. Perché? Perché non è tanto la determinazione del valore che oggi, ripeto, il Comune di Cerveteri, nel momento in cui con il regolamento, con la precedente imposta ICI, determinava il valore sulla base degli atti di trasferimento, ovviamente aggiornandolo mano a mano. sicuramente oggi con l'atto di giunta si potrà aggiornare ancora più specificatamente e dettagliatamente il valore del terreno. Però la cosa discriminante non è tanto il valore del terreno, ma è individuare inequivocabilmente quando il terreno è edificabile. Perché non è edificabile quando lo si vende edificabile, ma se andiamo in termini normativi lo dovrebbe essere qualunque terreno che abbia una potenzialità edificatoria. Cioè, la legge non stabilisce che deve essere edificatorio, deve essere potenzialmente edificatorio. E ciò creerebbe molte, potrebbe ingenerare iniquità tra i proprietari di questi terreni e non solo, ma creare molto contenzioso. Pertanto era auspicabile incidere anche in questa fattispecie e andarla a definire dettagliatamente. Grazie. Poi, se ho occasione, rientrerò. Grazie.
Grazie, consigliere Galli. Consigliere Porro, in facoltà.
Grazie Presidente, ma io personalmente credo che le tasse siano facciano parte, diciamo, della civiltà di un popolo, guai a chi non le paga perché danneggia tutti quanti. Quindi io personalmente ritengo che la tassa che esisteva, l'ICI, era forse la tassa più giusta che poteva esserci, perché era una tassa che veniva poi riutilizzata nel territorio. Il fatto che è stata tolta è stato un gravissimo danno. Oggi l'IMU purtroppo reintroduce quella tassa, ma in una visione diversa, perché in realtà quella tassa la riscuotiamo noi, noi siamo gli esattori, perché un po' perché il boccone più grosso se lo pappa comunque lo Stato, il Governo, per tutte le sue problematiche, e rimane una frazione, che se noi andiamo a calcolare su una rendita catastale questa frazione incide poi praticamente per molto poco, perché stiamo parlando dello 0,4. No. Quindi alla fine quello 0,4 non ha... Cioè, poi magari sì, chi è commercialista, però io l'ho fatto calcolando la mia, quindi
Galli, nella replica,
quello 0,40 non è un grande peso, diciamo, confronto al 4, voglio dire, no? Il boccone più grosso è il 4, non è lo 0,4, diciamo la piccola frazione, diciamo, alla fine, che va a incidere sull'incidenza economica della tassa. È la percentuale che rimane al comune, dicevo, è minima rispetto a tutto, perché stiamo parlando del 4,4, quindi quello che rimane al comune è lo 0,4, il 4 se lo prende Monti, se lo prende lo Stato, perlomeno. Ah, vabbè, allora, ok, va bene. Allora, meno male. Allora, mi sta bene, diciamo. Quindi, allora, ritengo che sia una tassa anche equa, perché noi abbiamo riportato una sorta di ICI al nostro paese. Se ce la prendiamo tutta noi, va anche bene. Quindi, voglio dire, il fatto dello scaglionamento è scaturito proprio da non gravare sostanzialmente, voglio dire, su discorso per esempio delle seconde case, che abbiamo verificato, al di là da quello che è stato detto, che in molte condizioni, in molte situazioni è successo che per la morte di un parente, diciamo del padre o della madre, una persona con un reddito normalissimo si è trovato a ereditare questa casa e di punto in bianco a dover spendere diversi soldi, diciamo, per questa tassa, tant'è che molti l'hanno anche messa in vendita questa casa perché non riescono a fare fronte. Quindi dobbiamo anche tenere conto un po' di queste situazioni sociali, perché se no scaricare tutto su uno e togliere tutto su un altro mi sembra un po', diciamo, un po' fuori luogo. Quindi la nostra progressività, voglio dire, in fondo c'è stata, diciamo, alleggerire la prima casa, andare un po' a toccare a poco il resto, e proprio perché io credo che le tasse sono giuste, vanno pagate e sono buone quando sono fortemente progressive, incidono e vanno a incidere, come si dice, sui redditi in maniera progressiva. Sarebbe stato interessante poter lavorare sul reddito individuale, cioè sul reddito familiare, come io ho sempre pensato, ma credo che questo avrebbe comportato poi un tipo di lavoro su questa tassa molto più puntuale, ma anche più difficile e più complesso, perché andavano valutati tutti i redditi. E quindi io personalmente, anche ritenendo odiosa questa tassa così come è stata imposta dal governo, però credo che noi insomma dovremo votare tranquillamente. Grazie.
Grazie consigliere Porro. Mi ha chiesto di parlare il consigliere Ramazzotti, ne ha facoltà.
Sì, la ringrazio, tanto nell'ultimo intervento abbiamo unificato questi punti. Io, a differenza, il bello della democrazia è che ognuno dice il proprio pensiero e poi ne risponde come politico amministratore ai propri cittadini. Io per esempio apro una piccola parentesi: quando si parla di IMU, di ICI, tutti ci riempiamo la bocca che è giusta, è giusta, è giusta. Io non credo che lo Stato abbia fatto una cosa giusta, vi spiego perché. Perché quando nelle mie generazioni, anche quelle dopo di me, c'era l'ambizione di ogni famiglia di risparmiare per comprare una casa per sé e per i propri figli, magari casa che quando era in milione costavano 2-3 milioni le case all'epoca, 20 anni, 25 anni fa, e oggi magari uno ci paga, adesso spiego perché, 400, 500, 600 d'IMU. È una legge retrattiva, una legge che magari se uno sapeva che le cifre erano quelle, magari aveva fatto un altro tipo di risparmio, perché oggi magari ci sono delle situazioni che delle famiglie non gliela fanno a pagarla, perché non è la rendita catastale semplice. La rendita catastale aumentata del 5% moltiplicata per 160 e poi applicate l'aliquota sopra. Case che sono costate pochi milioni, nella Cervedi da qui a sud, dico io, o anche nella zona bassa, oggi magari sono convinto che delle famiglie non gliela fanno a pagare questo tipo di imposta. Per questo motivo io, se fossi stato un legislatore, certo non riguardo al Comune, avrei detto: da questo giorno chi compra una casa sa che c'ha questo tipo di imposta, e magari uno avrebbe scelto di investire i propri soldi che aveva guadagnato in un tipo di investimento diverso. Fatto questa dovuta premessa, è un mio pensiero, io per esempio ritengo che oggi in un momento di difficoltà economica, dove tutti sinistra, destra, centro e grilli dicono non c'è lavoro, non c'è futuro, cercare di non avere meno soldi in comune, è meglio avere meno soldi nelle casse comunali, ma che le famiglie possano arrivare a fine mese. Tant'è la legge che ha fissato, che ha reintrodotto l'IMU ex ICI, dava delle possibilità incredibili, delle possibilità di abbassare l'IMU, no? Anche del 50%, era dal 4 al 2 per le prime case. Non tenendo in considerazione, una scelta vostra, voi governate la città e avete vinto le elezioni, di dire noi abbiamo una prospettiva di avere questi soldi per dare maggior servizi. Io personalmente dico era meglio che le famiglie ci avessero da mangiare e qualche servizio magari in meno, a mio punto di vista. Quando non si considera che magari le attività artigianali e commerciali di questa città sono in una crisi, chiudono, stanno chiudendo tutti, trovare una forma per equiparare, non che le attività commerciali, adesso apro parentesi, possono e debbono pagare il 9% come è prevista come seconda casa, perché stanno chiudendo tutti, trovare una forma, io non sono né un commercialista né un tributarista, una forma affinché si poteva benissimo scaglionare questo tipo di possibilità nei vari settori o nelle varie zone della nostra città. Ci sono zone che, ma questa legge ci prevedeva tutto, se dico queste cose perché l'ho presa da altri comuni, se no non ce l'avevo, possibilità di zone o di settori di alcune attività commerciali che veramente stanno in una crisi profonda. E questo è un altro studio, studiare è fatica, è come pensare, oppure aprire bocca e prendere l'applauso, però tocca dire sempre, no, quello come stanno le cose di netto. E questa cosa qui non è stata messa in considerazione. Un'altra cosa che a mio parere ci vuole il coraggio, un'amministrazione di qualsiasi colore, in un momento di difficoltà come questo, quando si dice abbiamo cercato di dare un minimo, sempre più di quello previsto della legge, minimo sempre più di essere, per la prima casa alla prima casa residente. Signori, qui è ora che facciamo una svolta di coraggio. Io sono convinto, e vi aggiungo, che queste residenze, un buon 30%, sono fittizie. Da cosa si vede la prima casa? Dalle bollette dell'acqua e della luce. Quando uno, durante l'estate, paga 600 d'acqua e durante l'inverno paga 30 euro d'acqua o di luce, significa che in quella casa non ci vivi. Questo modo scorretto di portare queste false queste residenze, è vero che oggi la legge ti dice che il cambio di residenza lo può fare automatico, per alcune può accertarlo in 45 giorni, però noi sappiamo, basta che andate all'ACEA, andate all'Enel, vedete le bollette, vedete, non è possibile che si paga all'estate una certa cifra e l'inverno un'altra cifra, non ci sono. La moglie ha la residenza qua, il marito ha la residenza da un'altra parte. E c'è queste agevolazioni per la prima casa, chi è più furbo? A chi è più furbo, no? È un'altra cosa che secondo me andava rivista. Va rivista se vogliamo portare i giusti soldi e levarli a chi deve pagare, come dice qualcuno, le giuste tasse. Le giuste tasse, viva Monti, no? Lo dicono tutti, ma che siano giuste per tutti. Quando poi mi si dice da parte del mio simpatico collega della maggioranza Bartolozzi, che oggi sta alla mia destra, tutti ambiscono, Campolungo prima era tornato al suo paese natale, poi si è rispostato, no? Ma è venuto Bartolozzi, l'ex socialista di qua, quando a un certo punto mi si dice, ma noi abbiamo questa esigenza, perché dobbiamo pagare 2 milioni? Io conosco Nello come uno che non ha peli sulla lingua, ci discuto, ci litigo, però non ha mezze misure, però conosco anche quando non vanno da oltre perché mi è consentito. I 2 milioni che il Comune dovrà in soldo anticipato di pagare, se pensa che qualcuno lecca da fuori, che ha sbagliato, dei costruttori o cooperative, di incollare quei 2 milioni a tutta la collettività, compresi la mia famiglia e altri, con me ha sbagliato, pagatelo da solo, fate questa azione, regalategli voi a quella cooperativa, se è amica, i 2 milioni, perché il Comune si deve rivalere su quella cooperativa, anzi lo dico ufficialmente, chiedo che si rivalga immediatamente, eventualmente facendo anche richiesta di ipoteca cautelare su eventuali fondi che ha la cooperativa o sui immobili, a garanzia dei soldi che deve dare, perché se noi cominciamo a fare azioni astratte, vendono tutto, ci hanno il finanziamento, non lo capiamo più, lo chiedo ufficialmente e non voglio fare reati omissivi. Per dire questo, perché per dire questi soldi la collettività non c'entra niente, chi ha sbagliato li deve rimborsare, poi dicono giustamente i soci di quella cooperativa, io mi rifaccio sul mio consiglio di amministrazione che mi ha portato, perché è legato. Diciamo anche, caro simpatico consigliere, però ci avete anche i soldi dell'Italgas, che una manovra di quella bistrattata amministrazione, che non devo difendere io perché è vero che l'appoggiavo ma non ne facevo parte, ha portato i soldi all'Italgas dopo battaglie. Mi piace dire colpe e meriti. È fondamentale, quando si diceva delle cooperative, dei terreni, prima il consigliere Galli, che è un esperto in questo campo e non lo sono io, parlava della possibilità edificatoria. La possibilità edificatoria è semplicissima, non tocca essere scienziati o formule, è quella che è detta lo strumento urbanistico. Non è che le possibilità edificatorie le possiamo inventare noi, docet e la visocranzia a me in questi giorni, no? Le possibilità edificatorie sono quelle che è detta lo strumento urbanistico. Se in terreno edificabile non è che si alza il Consiglio Comunale può adottare una variante, ma non è detto che adottandola tu puoi costruire. Pertanto, io avrei preso in considerazione, chiudo, l'ora tarda, è un argomento interessantissimo, voi siete la maggioranza, voi siete colui che siete demandati alla guida di questa città, io per quanto mi riguarda posso portare il mio pensiero, già l'ho detto, io mi trovate d'accordo, è stata un'azione giusta, quella del comodato d'uso ai figli, perché è giusto, uno oggi c'ha i figli a spasso, ha fatto i sacrifici per una casa, non vedo che sta maniera giustizialista ti fa pagare magari il figlio che non c'ha lavoro, che non ce l'ha nessuno. Chiudo dicendo, io avrei visto con maggiore profondità, capisco che siete arrivati da pochi mesi, mi rendo conto anche di questa situazione, però scelte in questo momento, difficoltà delle famiglie, prima di dire abbiamo pochi soldi in comune perché li dobbiamo dare alla cooperativa Trecervi, no, se le paga da solo, diciamo nome e cognome, senza nessun avvocato a difendere perché dopo c'è la Corte dei Conti, no? Però facciamo sì che la gente che effettivamente possa oggi ha difficoltà, possa trovare delle formule di pagare di meno, perché eventualmente proprio logicamente non gliela fa, e così per riguardo i negozi. Ma vi rendete conto, i negozi, a proposito dei negozi, io niente ho smemorato, caro Presidente, perché è l'età, mi mette a verbale segretaria quest'altra mia affermazione, me ne assumo tutte, tanto più che denunciato, i negozi, secondo legge, per avere la licenza di commercio devono essere in possesso, in base al nostro regolamento, di certificato di agibilità. E questo è un altro plus per quanto riguarda poi le tasse. Se questo non avviene, tutte le licenze che vengono rilasciate senza licenze, perché la legge dice momentaneamente può fare dichiarazione sostitutiva, ma te lo devi prendere e vai a fare la categoria carsale e ce paghi. Ho paura, non accuso nessuno perché già ce ne sono troppe querele, che in questa città anche questo modo di dare interpretazione a una legge giusta non c'è. Il negozio per essere aperto, dice il regolamento, deve avere il certificato di agibilità. Se non ce l'ha non può essere negozio chiuso. E siccome a Cerveri, penso, come dice il sindaco Pascucci, per sentito dire, verificate, ma dove tuona da qualche parte piove, ho chiuso.
Io credo che prima di passare la parola a Zito, giustamente quando un consigliere fa affermazioni del genere, dove tuona da qualche parte piove, giustamente ha verificato qualche cosa di importante e penso che sia arrivato il momento, se eventualmente ci siano delle difformità, di denunciarle per davvero. Quindi voglio dire, non è che si tratta solo per delle licenze dei negozi, ma si tratta credo di anche di altre cose che secondo me andrebbero prese in considerazione. Quindi voglio dire, se c'è qualche cosa da denunciare, denunciamola subito. La parola a Zito, grazie. No. Una precisazione però dell'assessore, poi voleva parlare il sindaco.
No, io veramente molto velocemente, anche perché devo dire che questa manovra che io ho curato dal punto di vista tecnico poi ha una valenza politica molto forte e quindi credo che sia la manovra della maggioranza a maggior ragione e soprattutto ancora in maniera più forte rispetto alle altre delibere che ho portato già in consiglio. Quindi veramente due cose molto veloci. Al punto 3 noi siamo andati ad approvare un regolamento con l'esigenza, visto che già la legge quello che abbiamo regolamentato nel regolamento lo trattava, in maniera da specificare, proprio per evitare che ci potessero essere poi dei contenziosi successivamente, di andare a specificare le fattispecie e andare a dare delle regole certe. Sicuramente esistono già delle sentenze sull'argomento, però credo che, come dire, ripetita iuvant, quindi da questo punto di vista abbiamo voluto recepire quel po' che la legge ci consentiva di recepire e di regolamentare, l'abbiamo fatto. Per quanto riguarda le prime case, io ci terrei a dire che, e questo è un passaggio, scusate consiglieri, penso che sia decisamente importante, soprattutto rispetto alle scelte politiche che vengono sempre fatte comunque a partire dai numeri, e se le leve sono porto la seconda casa al 4 per tutti, o la lascio al 4,40 e vado ad incidere con un sistema di agevolazioni le prime case al 4%, al 0,40%, poteva significare comunque andare a eliminare la possibilità di istituire delle agevolazioni per quelli che sono dei soggetti che penso siano abbastanza chiari all'interno della delibera, sono dei soggetti che hanno difficoltà reali, documentate, soggetti seguiti dai servizi sociali, che probabilmente domani si troveranno con quest'ulteriore detrazione magari a non pagare nulla, nel 90% dei casi a non pagarla per niente l'IMU, rispetto a fargliela pagare un pochino, magari di meno, ma comunque a fargliela pagare. Io credo che questa sia una scelta politica non indifferente, soprattutto perché chi ha difficoltà lavorative, probabilmente anche la capacità di cercare un'occupazione, di trovare, chi è disabile sta in una condizione probabilmente molto più svantaggiata. Detto ciò, rispetto all'attività commerciale, io ringrazio il consigliere Ramazzotti di aver rappresentato questo problema che devo dire mi preoccupa anche me, e io credo che siccome le attività commerciali sono degli immobili a disposizione come gli altri, bisognerà capire se ci sono le condizioni di poter distinguere ad esempio esempio gli immobili di proprietà sul quale si esercita un'attività rispetto a quelle che vengono locate, per cui da questo punto di vista noi potremo fare un'ulteriore verifica, ma visto che questo si chiama fondo sperimentale, quello che è stato introdotto con l'IMU, e proprio perché è sperimentale come altre questioni che sono state riportate nell'ambito della discussione, penso che sia opportuno che magari quest'anno serva anche a testare questo sistema, garantendo quelle che sono le fasce più deboli, ripristinando un sistema di equità, dopodiché potremo andare a vedere laddove non ha funzionato come doveva, potremo andare a vedere con i dati alla mano quelle che possono essere delle situazioni, diciamo, di illegalità che potrebbero verificarsi all'interno, per esempio, delle dichiarazioni sulle prime case, e istituire degli accertamenti e verificare dove vale la pena poi andare a inserire un sistema di accertamenti che comunque ha un suo costo. E chiudo facendo veramente i complimenti, perché altrimenti rischiamo che sfugga nella prossima discussione, nel prossimo punto, visto che penso che procederemo direttamente alla votazione, il servizio tributi, che è un servizio che intanto, a differenza di tanti altri comuni, procede alla riscossione diretta sia della TARSU che dell'ICE, in questo momento dell'IMU, lo fa sicuramente in modalità non vessatorie, cercando di rispondere sia alle esigenze dei cittadini, chiunque, quindi senza applicare gli interessi legali, almeno quelli di legge, e di riconoscere le situazioni di comprovata difficoltà di ordine economico e sociale. E questo io penso che sia veramente un lavoro che non è a volte sottovalutato. Se andiamo nei comuni limitrofi vediamo che cosa succede a chi affida le riscossioni all'esterno, per cui veramente vorrei fare un plauso all'ufficio che, oltre ad assisterci per quanto riguarda la formulazione e le varie casistiche che abbiamo studiato, ha anche dato e dà giornalmente questo tipo di servizio. Grazie.
Grazie Assessore, la parola al Sindaco, ne ha facoltà.
No,
allora, consigliere Ignazzi.
Sì, brevissimamente. Mi pare che di poter dire, di poter constatare che in effetti in una materia non agevole né simpatica sia stato fatto probabilmente uno sforzo non certamente disprezzabile per articolare in modo più equo le imposte. Quindi ritengo che il voto dell'opposizione, quantomeno del gruppo che rappresenta, possa essere di astensione. Chiedo soltanto ed eventualmente un chiarimento all'assessore, in questo concordando con il rilievo del consigliere Galli, al punto 2 della proposta, punto 2 lettera B, nel momento in cui si fa riferimento ai soggetti passivi titolari nel nucleo familiare di una sola pensione integrata al minimo, il riferimento sia così specifico da lasciare il campo aperto ad altre situazioni equivoche. Perché non fa riferimento invece al reddito, che è omnicomprensivo come concetto? Oppure c'è stata una motivazione specifica? Perché la pensione integrata al minimo probabilmente fa riferimento a un tot di reddito che in questo momento non conosco, ma magari si fa riferimento a quella cifra ancorandola al reddito che comprende anche la pensione. A meno che non ci sia una... Ecco, magari una questione tecnica. Grazie, così.
I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per l'unità immobiliare tenuta a disposizione. Quindi 7,6. Non può alzarla. L'intervento del Comune porta in sostanza ad una vera e propria esclusione dell'abitazione principale dell'area di pertinenza del campo IMU, e lo può fare il Comune, hanno fatto i Comuni del Nord. Questa facoltà concessa ai Comuni è sottoposta a tenute regole. L'aumento non può andare oltre l'imposta dovuta, il beneficio non può superare la somma dovuta a titolo d'imposta. L'aumento incontra un limite di natura finanziaria. L'aumento non può portare a squilibri di bilancio. Quindi il Comune invece ha avuto 6 milioni di euro di tagli dei trasferimenti, deve recuperare l'equilibrio del bilancio. In altre parole, il beneficio deve avere la relativa copertura finanziaria. E non puoi aumentare la seconda casa e di avere la copertura finanziaria. L'aumento preclude al Comune la possibilità di agire in aumento sulla liquida ordinaria di base. Infatti non può stabilire una liquida superiore a quella ordinaria del 0,76 per l'unità immobiliare tenuta a disposizione. L'aumento può essere esercitato anche limitatamente a specifiche fattispecie meritevoli di tutela, fermi restando ovviamente i criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione. Il discorso legato al reddito per quanto riguarda l'UIMU è stato affrontato in sede parlamentare sulla legge di stabilità. È stato ritirato il discorso, volevano legare l'UIMU al reddito, hanno fatto emendamenti completi sulla legge di stabilità, però sembra che non ne parlano più. Ma quindi se si è affrontato con la legge di stabilità vuol dire che oggi non è previsto il legame al reddito. Per cui si è cercato di incasellare delle fattispecie che stanno nel regolamento dell'ICI. Premetto che il nostro regolamento, il primo che è stato fatto, è stato cassato dal Ministero delle Finanze, perché ci ha detto fermi tutti, questo non potete farlo, proprio siete molto limitati. Per quest'anno, il prossimo anno si vedrà.
Sì, va bene, scusa, io finisco così. No.
Sì, però finiamo il dibattito, si prende la parola, se no facciamo il teatrino e non si riesce a capire, insomma, abbiate pazienza. Sì, no, però ho capito, magari io lo permetto pure, però facciamolo col microfono, perché sennò non si capisce, chi ci ascolta non riesce a percepire, a recepire, insomma. Prego, consigliere.
Volevo chiedere soltanto questo, per carità io non ho seguito tutta la lettura perché non ci riesco, dovrei leggere la lei attentamente per me. Volevo domandare questo. Se questo Consiglio Comunale stabilisse che il tetto per fruire dell'agevolazione fosse il reddito stabilito per le pensioni minime, non si potrebbe fare perché crea problemi di gettito e quindi di equilibrio di bilancio, o non si potrebbe fare perché la legge lo vieta?
La legge non lo prevede in materia di aliquota
di agevolazione. Non lo vieta?
No, ma la potestà regolamentare, cioè se avete letto la delibera introduttiva del regolamento, del nuovo regolamento dell'IMU, c'è scritto che tutta la potestà regolamentare del Comune è stata sottratta perché l'articolo 59 della 446 non si applica per l'IMU, si applica per l'ICI. Quindi tutto quello che potrà essere discriminato o deciso dal Consiglio Comunale in materia di ICI per l'IMU non si può fare. Cioè il regolamento è così scarno, è così striminzito, infatti diceva il consigliere Mazzotti prima, ma lo prevede già la legge, è solamente per dire due cosucce.
Anche quindi la determinazione di coloro che risiedono nella classe riguardante coloro che hanno la pensione minima integrata al minimo, anche questo non lo prevede il regolamento?
Sì, però l'hanno fatto molti comuni d'Italia, anche grandi. Sembra che il Ministero non l'ha cassato in questo,
non l'ha
perché
cassati,
è una fattispecie molto limitata, cioè limita molto.
Dico che è stato bocciato il regolamento.
No, tra l'altro scusate, di fronte a questo ci troveremmo ovviamente una situazione che non è definibile e che non è prevedibile, perché ovviamente se noi andiamo a vedere quelli che sono le pensioni integrate al minimo più o meno riusciamo a fare anche una stima di tipo economico. Se andiamo a vedere le famiglie che hanno un reddito, anche perché poi sul reddito bisogna vedere, insomma, cioè siccome prima venivano citati casi di chi addirittura dichiarava la residenza su una prima casa che prima casa non era, figuriamoci andare a fare le verifiche anche su tutti quanti i redditi. Siccome credo che noi abbiamo creato un sistema che permette sia di riportare, diciamo, di abbassare l'aliquota sulla prima casa, quindi creando, lasciando le detrazioni previste per legge, i 50 euro per figlio a carico, e prevedendo per alcune fattispecie, perché qualora si vivesse in una famiglia con un reddito particolarmente basso e si va ai servizi sociali, i casi seguiti dai servizi sociali già prevedono, sono previsti nelle agevolazioni, per cui mi sembra questione della anacaprina andarci a infilare dentro magari una proposta che potrebbe non consentirci una previsione economica, che potrebbe essere bocciata dal Ministero per andare a prevedere dei casi che invece probabilmente già riusciamo a prevedere qualora fossero casi particolarmente importanti per il loro disagio.
Una cosa, scusate, quando si parla di criteri di ragionevolezza si intende dei criteri che non possono essere decisi dal Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale non può stabilire qual è il reddito per il quale tu non devi pagare l'IMU. Come fa a stabilire il Consiglio Comunale? Con quale criterio di ragionevolezza può stabilire se è 10.000 euro o 20.000 euro? Quando il legislatore ha deciso che 500 euro bastano per un pensionato.
Prenda il microfono, consigliere Travaglio.
Mi permetta, su questo, però, la ragionevolezza...
Avevo chiesto proprio. Io però ne vedo una contraddizione, perché noi stiamo parlando, no, di chi deve e chi non deve pagare. Stiamo parlando di detrazione. Detrazione è una cosa differente. Allora, normalmente la detrazione sono 200 euro, che si estende a 300 per alcune categorie, ok? Allora diciamo che le categorie sono chi ha un reddito complessivo del nucleo familiare inferiore a 18.000 euro, e qui parliamo di reddito, al punto 2, comma A. Subito dopo diciamo soggetti passivi e titolari con una pensione integrativa, non si può parlare di reddito. Allora, perché prima riusciamo a parlare di reddito e dopo non riusciamo a parlare di reddito? Sono dello stesso comma, solo che c'è la A e la B. Nella A parliamo di reddito, nel B non si può parlare di reddito. Ecco perché io ne notavo una discriminante, insomma, diciamo, no? Perché non possiamo mettere anche un reddito sulle pensioni minime? Cioè, oggi una persona che prende 580 euro al mese, sono 580 euro, sono 7.000 euro di reddito. Ma noi non possiamo mettere che estendiamo a 300 a chi ha un reddito inferiore ai 9.000 euro, a 10.000 euro, che è la metà di quello che prevedevamo prima? Prima prevedevamo di dare un'agevolazione a chi ha 18.000 euro e subito dopo non possiamo mettere a soggetti che hanno 10.000 euro, sinceramente...
È una domanda o è un dibattito?
No, è...
Cioè, è un intervento, no, perché la domanda è chiara e...
Come
la risposta...
pare, una domanda o no. Un dibattito, l'importante è che qualcuno dà la risposta.
E se no, cioè, se poi ci aggiungiamo del nostro, dico per agevolare pure gli interventi futuri, perché un conto so... Sì, siccome poi era ripetuta la domanda, allora no, io...
Però volevo dire una cosa io, siccome sta diventando una bagarre, ma è stata, ecco, io direi, visto che comunque è stata pure discussa in commissione, no? C'è il sindaco che voleva intervenire per dare un chiarimento su questa situazione, quindi ascoltiamo il sindaco, poi magari proviamo a fare un ulteriore approfondimento tecnico, grazie.
Allora, grazie Presidente, io volevo ripassare velocemente la delibera, che cosa stiamo decidendo di fare, in realtà mi riferisco a entrambe e sarò più dettagliato sulle aliquote, anche spiegare come ci sei arrivato e perché. Perché ho sentito dire delle cose che non... che poi tutto è condivisibile, è ovvio che
noi potevamo abbassare di mezzo punto e si poteva dire che si poteva abbassare un punto, non poteva abbassare un punto, si poteva abbassare due, quindi diciamo che siccome le cifre non sono campate in aria ma c'è una logica, vorrei partire dalla logica che ci ha ispirato. Intanto dico, voglio fare subito i complimenti non soltanto a Parisi e a tutto lo staff dell'ufficio dei tributi che fa un eccellente lavoro, ma anche a altri uffici che in queste settimane, in questi mesi con cui ci siamo confrontati per raggiungere una soluzione. Il giorno che si è insediata l'amministrazione, il primo giorno, durante il passaggio delle consegne, alla presenza dell'ufficio tributi, dell'ufficio della ragioneria, dei nostri revisori contabili e ancora del commissario straordinario che stava, era lì per il passaggio delle consegne, io ho fatto una richiesta agli uffici, quella di modificare l'aliquota IMU. Ci sono voluti dei mesi per una serie di motivazioni che sono state spiegate. Perché questo? Perché il commissario, in modo unilaterale, aveva ritenuto di alzare l'aliquota. Spieghiamo bene questa cosa. I comuni hanno avuto questa imposizione dallo Stato. Io sono d'accordo con quello che ha detto il consigliere Ramazzotti. L'IMU di fatto è una tassa iniqua. Perché è iniqua? Non perché non sia giusto che noi paghiamo una tassa sulla casa, questo è da stabilire, l'abbiamo sempre pagata prima dell'ICI, possiamo continuarla a pagare dopo. Perché in questo momento storico noi abbiamo avuto un governo che si è insediato con una sorta di commissariamento tecnico, con delle persone non indicate dai cittadini, sostenuto in maniera bilaterale da una parte del centrodestra e da una parte del centrosinistra, che ha detto noi vogliamo risanare i conti dell'Italia, come risaniamo? Andiamo a tassare la povera gente, perché dovremmo iniziare col dire che per esempio l'IMU non interessa immobili delle fondazioni bancarie, allora potremmo partire da questo principio per esempio. Quindi credo che se noi per risanare i conti in un momento di crisi ci accaniamo sulla povera gente non risolviamo, quindi siamo d'accordo tutti sul fatto che l'IMU è una tassa iniqua. C'è però un punto debole in questo discorso, che lo Stato non ha detto ai comuni riscuotete l'IMU per voi oppure riscuotete l'IMU per conto dello Stato. Lo Stato ha detto noi ai comuni togliamo questi soldi comune per comune, e in particolare nel comune di Cerveteri, così diciamo una stima non precisa, se mi corregga l'assessore a bilancio, solo nell'ultimo anno abbiamo avuto un taglio di 1,5 milioni di trasferimenti oltre a quelli che ci avevamo già avuto, oltre alle altre possibili tagli che faranno. A quel punto lo Stato ha detto, premesso che io i soldi te li sottraggo comunque e te li sottraggo facendo dei calcoli come se tu ci avessi l'IMU, ti do questo strumento per rientrare. Quindi non è che il comune mette l'IMU nelle casse proprie e neanche le prende e trasferisce allo Stato, perché si potrebbe dire noi abbassiamo l'IMU e diamo di meno allo Stato. No, lo Stato pretende la sua cifra, ci offre questo strumento per recuperarla. Che cosa fa lo Stato? Indica una tariffa di partenza per le abitazioni principali e per le seconde case e dà una manovra d'azione ai comuni. La tariffa di partenza è il 4 per 1000, non per 100, sulla prima abitazione e il 7,6 per 1000 sulla seconda abitazione. Detto questo, con questi due numeri uno dovrebbe cercare di far tornare i conti. Il commissario prefettizio non è stato in grado di far tornare i conti. Perché? Perché c'è stata una causa che il comune ha perso dopo tanti anni, e ha perfettamente ragione di nuovo il consigliere Mazzotti, con un proprietario che aveva fatto un esproprio al comune, esproprio che non è stato fatto nei giusti termini, scusate, in realtà era al contrario, è stato fatto un esproprio a un proprietario per realizzare un intervento urbanistico in cui è coinvolta la cooperativa Trecervi. Il comune risulta, su questo sarò più preciso successivamente perché mi sto interessando di questo caso che mi ha appassionato, risulta che tra l'altro all'ultimo momento, all'ultimo grado, non ha neanche fatto quella gran difesa che poteva l'avvocato che ci difendeva, anzi quasi sembra che probabilmente il comune neanche sapeva quello che succedeva, quindi va anche capito perché è finita in un certo modo, perché dobbiamo anche capire poi di chi sono le responsabilità. Siccome questa sentenza ci obbliga a pagare in solido circa 2 milioni di euro, dei quali il 50% il comune potrebbe e deve tentare di rifarsi sulla cooperativa, quindi anche qui non l'intera cifra, una parte di questa cifra, cosa che la nostra amministrazione intende fare senza nessun dubbio. L'abbiamo già detto o ribadiamo oggi, quindi raccolgo la provocazione, il guanto di sfida lanciatomi dal Consiglio e dall'opposizione. Noi intendiamo recuperare i fondi perché se siamo compartecipi dei costi non possono i cittadini accollarsi le spese che spettano ad altri. Però nel frattempo il commissario ha dovuto ascrivere al bilancio in questo primo anno il primo milione, il 50%. Per far tornare i conti è stato costretto a aumentare di uno 0,8 l'IMU sulla prima casa. Perché questa l'abbiamo ritenuta una manovra sbagliata? Era una manovra tecnica. E premetto, faccio un po' pure io di campagna elettorale, un pizzico. Noi avremmo potuto benissimo non toccare le tariffe erano state scelte prima di noi, non toccare le aliquote, e dire questa è la manovra che ci siamo trovati, era stata fatta per altri motivi. Non è questo quello che abbiamo fatto. Noi riteniamo che se ci debba essere un maggiore carico sulle spalle dei contribuenti perché i conti non tornano, non si può concentrare tutto sulla prima casa, ma deve ripartirsi fra tutti. Poi un altro conto è quello di verificare quali prime case sono prime case, su questo si aprirebbe un'altra parentesi che non posso in questo momento fare. Noi abbiamo studiato una manovra con gli uffici, una cosa che ci è costata mesi perché non sapevamo se i regolamenti, all'inizio non sapevamo se toccando le aliquote avremmo potuto aumentare le detrazioni, non sapevamo, quindi c'è stata un po' di confusione. Alla fine abbiamo prodotto una manovra che nonostante i tagli successivi che sono arrivati, perché quando il commissario aveva pensato a questo incremento dell'IMU, non sapeva dei tagli che ci sarebbero stati dopo, nonostante i tagli successivi, anche grazie, va detto, alla maggiore entrata che abbiamo ricevuto con l'operazione dell'Italgas, quindi questo non va nascosto perché noi non nascondiamo niente, le carte stanno lì, i bilanci sono chiari, si leggono e tutto quanto, abbiamo deciso di fare una manovra che portasse a una calmierazione delle aliquote e abbiamo abbassato dello 0,4 per mille l'aliquota sulla prima casa. Abbiamo abbassato del 50%, portandola dallo 0,2 allo 0,1 per mille, l'aliquota ridotta sui fabbricati rurali ad uso strumentale, per essere chiari, le pertinenze agricole, perché se poi diciamo che vogliamo investire su un comune agricolo, poi non possiamo andare a penalizzare quelle. Abbiamo ridotto dello 0,16 per mille, quindi passando dal 1,6 per mille al 7,6 al 6, sia l'aliquota ridotta sulle unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, quindi le seconde case, che correggo l'interpretazione del consigliere Galli, che vengono date ai figli o ai genitori, perché il coniugio non è considerata una linea diretta di primo grado di parentela, quindi in questo caso è il figlio o il genitore, e faccio anche un'osservazione su questo. Si presume che una coppia sposata di fatto non ci abbia il marito che abita una casa e la moglie in un'altra, no? Quindi comunque c'è anche un motivo. Però, mentre diverso è nel caso in cui uno dà una casa ai figli, che noi una cosa che vogliamo tutelare, tra l'altro molti di noi sono ancora giovani figli, insomma, hanno anche questa difficoltà, insomma, che affrontano. Abbiamo poi ridotto, sempre dal 7,6 al 6, l'aliquota per le case concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale e anche quella delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa e immobili regolamentati assegnati all'ex IACP. Quindi di fatto su tutti questi settori e sui terreni agricoli che passano dal 7,6 al 6 abbiamo adottato una detrazione, quindi nonostante la crisi, nonostante i tagli, nonostante non abbiamo toccato un euro dei servizi sociali, cioè non è che abbiamo ridotto i servizi, nonostante questo siamo riusciti a fare questa riduzione. È ovvio che c'era la necessità di fare un piccolo aumento su qualche immobile, ma non abbiamo aumentato le seconde case, anzi in una grandissima casistica delle seconde case l'abbiamo ridotta. Va anche detto che la manovra, e qui rispondo un po' a quello che ha detto il consigliere Travaglia, anche se io intendevo una cosa diversa e poi la spiego. La manovra di aumentare l'IMU sulle seconde case non locate c'ha una doppia logica. La prima è quella di rimettere gli immobili nel mercato. Probabilmente il proprietario sarà più interessato ad affittarli piuttosto che a tenerli sfitti e a un aumento della domanda si calmeranno i prezzi. In secondo luogo, io non ho nessun elemento per dirlo, però possiamo supporre che in taluni casi ci siano anche dei cittadini che magari facciano dei contratti in nero, non facciano il contratto e diano una casa in affitto in nero, cosa che purtroppo succede quotidianamente, magari non a Cervetri ma succede. È ovvio che in questo momento noi li portiamo a ridurre questo fenomeno, e questo garantisce una tutela per chi entra dentro casa, che ha un contratto che gli consente poi anche delle tutele legali. Detto questo, siccome riteniamo che le categorie più deboli vadano aiutate, e su questo che è stato un grosso studio, perché temevamo, come ho detto prima, che la modifica delle aliquote ci impedisse di intervenire sulle detrazioni, abbiamo portato in taluni casi, quelli che sono stati detti prima, se volete lo rileggo, ma insomma, nei casi che la detrazione parte da 200 euro comunque, è possibile estenderla a 300 euro nei soggetti passivi. In realtà qui è stato accolto un emendamento, credo fatto dal consigliere Travaglia in commissione, che se volete leggo, però riporta quello che lei ha detto prima, comunque eventualmente lo leggo. Soggetti passivi all'interno del proprio nucleo familiare abbiano un componente con grado di invalidità superiore all'80%, con un reddito complessivo inferiore a 18.000 euro e che siano proprietari della sola abitazione in cui dimorano e risiedono. Persone assistite in modo permanente dai servizi sociali del comune di Cervetri, è chiara questa cosa, cioè persone che hanno una disabilità e che sono assistite quotidianamente, soggetti passivi titolari nel nucleo familiare della sola pensione integrata al minimo e possessori della sola abitazione principale. Quest'ultima voce è stata modificata, cioè in realtà si propone in aula l'emendamento, così come credo proposto al consigliere Travaglia, in soggetti passivi titolari di una sola pensione integrata al minimo, possessori della sola abitazione principale, a condizione che nel nucleo familiare non vi siano altri redditi. È la proposta fatta al consigliere. Dico questo per dire che in un momento di crisi, di difficoltà, di tagli, questa è una manovra coraggiosa, a mio avviso, e ringrazio la maggioranza che l'ha sostenuta e il sindaco che l'ha portata avanti. È ovvio che qui poi ognuno c'è anche un po' il gioco mi ringrazio pure da solo. È ovvio che poi ognuno deve un po' tirare l'acqua al suo mulino, però visto quello che è successo nei comuni limitrofi, in quello che sta succedendo nel territorio nazionale, insomma, credo che vada colto il fatto che di fatto qui si abbassa l'aliquota sulla prima casa e l'aliquota sulla seconda casa, con delle eccezioni. Volevo poi fare una precisazione conclusiva. No, su alcune tipologie di seconda casa diminuisce, quelle che ho detto prima, su altre aumenta, però prima l'ho detto dettagliatamente, però non è una sola, la coperta è quella, mo non ci prendiamo in giro. Volevo dire anche che due cose che possono non entrarci direttamente, però sono state dette, la prima dal consigliere Travaglia sull'emergenza abitativa. Io in quella lettera che ho letto prima mi riferivo alla possibilità di costruire non nuove abitazioni in 167 edilizia economica popolare, che comunque vogliamo sostenere perché fa parte del nostro programma, ma di costruire abitazioni popolari, cioè abitazioni che possono con il bando del comune essere assegnate a canoni calmierati decisi dallo Stato, che significa che una famiglia che ha le condizioni può prendere in affitto una casa, un piccolo appartamento, magari anche a 200 euro, quello che qualcuno ha chiamato il corviale. In realtà io mi sono riferito non solo a quell'intervento che stiamo recuperando e sul quale stiamo studiando, ma anche al recupero di quell'immobile abusivo che allo scorso Consiglio Comunale abbiamo acquisito, che sta a Via di Ceri, però lì ci stanno altri possibili 12-13 appartamenti, insomma una cosa che può dare una risposta abitativa. Seconda cosa invece, i titoli abitativi, io insomma concordo appieno con quello che ha detto il consigliere Mazzotti sui titoli abitativi. O ci abbiamo il coraggio, è compito nostro, non certo vostro d'opposizione, o ci abbiamo il coraggio, però principalmente nostro, no? Insomma, senza dubbio. Abbiamo il coraggio di dire le cose come stanno e quindi di capire laddove c'è gente che mette le prime case per pagare meno IMU o meno tasse, così come abbiamo il coraggio di andare a vedere le convenzioni di lottizzazione che non sono state perfezionate e capire se ci sono immobili che non hanno i titoli perché non è stata magari collaudata la rete di scarico, e avere il coraggio di dire a quei signori che o ci spiegano come hanno collaudato e se il collaudo esiste, oppure perdono il titolo perché perché non ce l'hanno mai avuto in realtà. E questo è un coraggio che abbiamo, perché in queste settimane il nostro assessore Ferrante, poi ne parlerà lui quando sarà presente, ha appunto in uno di questi casi appurato la situazione e ha scritto ai proprietari degli immobili per capire come mai a oggi in alcune situazioni sembra che non ci risultino i documenti. Poi ci auguriamo che sia tutto a posto, perché noi siamo qui per tutelarvi cittadini, però il coraggio deve essere quello di non mettere la testa sotto la sabbia sulle zone private a uso pubblico, sulle convenzioni che non sono state rispettate, su tante altre cose che ci siamo detti. E ringrazio l'opposizione quando su questi temi ci stimola o comunque ci punzecchia, perché comunque sono temi scomodi e quindi c'è bisogno che l'attenzione sia sempre presente. Esatto, esatto. Quando poi ce lo dite in aula è ovvio che il minuto dopo è necessario fare la verifica. Però insomma voglio dire che in questo caso era partita prima, però quindi lo stiamo facendo, ma questo non perché è doveroso. Detto questo, insomma, io lascio la parola al Presidente, se necessario alla fine posso fare delle verificazioni se sono richieste, però ecco, voglio ribadire i complimenti all'ufficio, all'assessore Zito, perché è stato difficile, lo è sempre, ma in questo momento storico è stato particolarmente difficile fare una manovra che calmierasse e che tutelasse alcune categorie. Speriamo che ci siamo riusciti, nel senso che vedremo poi gli effetti una volta che la recepirà la città.
Grazie Sindaco. Chi vuole replicare? Se no metto al voto la proposta così come relazionata. Due punti diversi. Adesso votiamo il terzo punto, che è imposta municipale propria IMU, che è la revoca del regolamento in vigore e approvazione del nuovo. Quindi questa è la proposta. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Sì, contrario.
Allora ci sono 4 astenuti e un contrario.
No, no, 3 astenuti.
No, sono 4 gli astenuti. Eccoli qua, io sono astenuto. Ridolfi, Galli. Ecco. Quindi il punto è passato, adesso passiamo al quarto punto, che è l'imposta municipale propria IMU, variazione, aliquote e determinazione d'imposta. Relazione all'assessore Zito.
La relazione già l'ho descritta prima, e nell'aliquote nello specifico è passato il sindaco nel suo intervento, visto che abbiamo discusso tutto insieme. Credo che ci sia però un emendamento dal consigliere Lughetti.
Io direi di leggere l'emendamento a questa proposta, di modo che comunque i consiglieri vengano resi eduti di questo e poi votiamo.
L'emendamento è stato presentato a termini di legge?
Sì, è stato presentato.
Ha avuto i pareri dei revisori di tutto? Se no non può essere accolto.
Allora verifichiamo l'accorgimento del consigliere Ramazzotti ed eventualmente decidiamo, insomma. Se... Allora.
L'emendamento, in realtà, se volete lo leggiamo, non interviene sulle aliquote o sull'equilibrio economico della manovra, interviene su una maggiore specificazione di una dizione di qual è il soggetto, se volete lo leggo, per questo non aveva bisogno dei pareri dei revisori contabili perché non interveniva su quello.
Normalmente bisogno di seguire il regolamento con la presentazione dell'emendamento, però.
È giusto. Sì, 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 io vorrei leggerlo. Allora, lo presenta tu?
Sì, passo la parola. È il punto che...
Ma come volete?
È il punto esattamente che abbiamo riletto prima, che riguarda il sistema delle detrazioni e che sull'atto recita in questa maniera: soggetti passivi titolari del nucleo familiare di una sola pensione integrata al minimo e possessori della sola abitazione principale. Nell'emendamento si specifica o si chiarisce meglio e dice, recita l'emendamento, soggetti passivi titolari di una sola pensione integrata al minimo, possessori della sola abitazione principale, a condizione che nel nucleo familiare non vi siano altri redditi. Non cambia la sostanza, cambia la forma, che è più specifica. Punto.
Io chiederei un attimo il parere del segretario comunale su questa cosa, perché così con il regolamento.
No, in effetti il regolamento prevede una procedura per trattare gli emendamenti, però poteva anche venire qui, non nella forma dell'emendamento, della proposta di modifica di un inciso della deliberazione. Perché il regolamento presuppone che deve essere presentato.
Io direi la parola all'amministrazione.
Prima istruito dal segretario.
La parola all'assessore.
Io credo che ci siano anche dei consiglieri comunali che siano interessati a specificare meglio, proprio perché magari l'interpretazione sbagliata, ritorniamo al punto di prima, potrebbe comportare comunque dei contenziosi, per cui lascio la parola ai consiglieri.
Allora, ha chiesto di intervenire il consigliere Lucchettini, a facoltà.
No. No, vabbè, accogliamo questa proposta che fa pure Lamberto, non facciamo l'emendamento e facciamo una proposta, era quello che volevo dire prima, perché va solo a chiarire in effetti chi sono i beneficiari,
allora,
qua delle detrazioni.
Facciamo la proposta di modifica e la mettiamo al voto. Quindi la trasformiamo in proposta di modifica.
Proponiamo di trasformare la dicitura da soggetti passivi al punto 2 b, comma 2, comma secondo, la dicitura soggetti passivi titolari nel nucleo familiare di una sola pensione integrata al minimo e possessori della sola abitazione principale, la sostituiamo con soggetti passivi titolari di una sola pensione integrata al minimo, possessori della sola abitazione principale, a condizione che nel nucleo familiare non vi siano altri redditi. Sostanzialmente andiamo ad aggiungere questa parte.
Grazie consigliere Lucchetti. Allora la mettiamo al voto con questa modifica. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il punto è stato approvato. Adesso passiamo al quinto punto, che è la delibera Consiglio Comunale numero 37 del 16 giugno 2011, esame proposta migliorativa CAFIRE 2008 SRL, determinazioni. Passo la parola al sindaco. Io ho detto così come modificata, quindi voglio dire abbiamo approvato anche la modifica, ok? Grazie. Passiamo al quinto punto, che è la delibera del Consiglio Comunale numero 37 del 16/6/2011. Esame proposta migliorativa CAFIRE 2008 SRL, determinazioni. Interviene il sindaco. L'assessore. No, interviene il sindaco.
Scusate, devo dire un attimo distratto, un po' stanchi. Allora, questo punto noi lo ritiriamo per discuterlo in un prossimo consiglio comunale, perché in realtà durante la convocazione della commissione urbanistica che avrebbe dovuto esaminare questo punto c'è stato un fraintendimento che in passato è stato già adottato, cioè mi spiego meglio, in realtà il punto non è stato iscritto all'ordine del giorno della commissione e voleva discutersi all'interno del punto vari ed eventuali, in realtà cosa che è già successa in passato, poiché alcuni dei commissari presenti hanno giustamente chiesto che un punto di così importante, di così grande importanza fosse esaminato all'interno di una commissione urbanistica che lo avesse all'ordine del giorno e non tra vari ed eventuali, è stato deciso di convocare un'ulteriore commissione che credo si tenga nei prossimi ore, nei prossimi giorni, non so per quando è stata convocata, giovedì, che avrà all'ordine del giorno questo punto e quindi riteniamo giusto riportare questo punto al Consiglio Comunale successivo, onde, diciamo, visto che tra l'altro è un punto che richiede una minima attenzione, anche una minima spiegazione, onde sia possibile magari farne una discussione più partecipata e soprattutto che la Commissione possa averlo visto. Devo dire che nonostante questa problematica la Commissione si è dimostrata disponibile, perché il punto è stato comunque in parte visionato, a me comunque mi è stato detto che i commissari hanno potuto prenderne visione, però a maggior ragione per questa loro disponibilità chiedo di ritirarlo e di poterlo discutere in un momento in cui c'è stato un approfondimento maggiore. Grazie.
Una precisazione.
Mazzotti.
Io non ho partecipato, non partecipo a quel punto perché mo' archiviato, sono stato indagato, però non ha chiesto nessuno dell'opposizione di ritirare il punto in commissione urbanistica. In commissione urbanistica, se c'è il presidente della commissione, è vostro, e il presidente della commissione urbanistica vostra, non è che in passato sono state fatte eccezioni. Il presidente della commissione urbanistica ha ritenuto di ritirarlo, nessuno ha fatto eccezioni. Punto. E c'ero io.
Non ho detto che sono state poste obiezioni, ho detto che il punto sarebbe comunque potuto passare in commissione tra le varie ed eventuali, cosa che è già successa in passato, e si sarebbe potuto portarlo in aula oggi. Però, visto che è stata fatta questa osservazione, vista la disponibilità di tutti, io ho recepito quanto mi ha detto il Presidente della Commissione, abbiamo ritenuto però, per essere chiari, volevo dire che comunque il passaggio in varie ed eventuali sarebbe stato sufficiente, però visto che ci è stato chiesto, nello spirito di collaborazione che abbiamo auspicato all'ultimo Consiglio e con tutti i consiglieri, pure con l'opposizione però, che non c'era non mi risulta, però comunque, detto questo, noi decidiamo di riportarlo al prossimo Consiglio.
Va bene, allora il Sindaco ritira il punto relativo alla Cafire, passiamo al sesto punto ed ultimo all'ordine del giorno, decreto legislativo 163-2006, articolo 128, approvazione e aggiornamento del programma triennale opere pubbliche 2012-2014 dell'elenco annuale 2012, relazione all'assessore ai lavori pubblici Mundula.
Senti, leggo il parere prima, parere della Commissione e il parere
della Commissione lavori pubblici.
Lavori pubblici e
la relazione arriva al Presidente. Prima facciamo
se non c'hai i pareri, che relazioniamo, ci stanno i pareri?
Io penso che prima sarebbe opportuno farlo relazionare, poi interveniamo, se non ci sono i pareri non va in discussione.
Sì, dunque la Commissione si è riunita, quindi chiaramente poi se il Presidente della Commissione...
Se dobbiamo dare precedenza per regolamento alla discussione sui pareri, possiamo anche... No, è obbligatorio prima del dibattito? Allora, verifichiamo se esistono i pareri e poi... Un attimo che stiamo verificando... Allora, i pareri ci sono. Assessore, la relazione a facoltà.
Sì, dunque, come ha accennato il Presidente, il codice dei contratti pubblici 163 prevede che vengano integrati, qualora si decidano determinate opere pubbliche di importo al di sopra dei 100.000 euro, vengano integrati nel piano triennale delle opere. Con il precedente Consiglio Comunale abbiamo approvato una serie di interventi e di lavori, alcuni dei quali superano questi importi, per cui nel piano triennale 2012-2014, chiaramente con riferimento all'anno 2012, si è provveduto all'inserimento di queste opere che vado ad elencare. Allora, manutenzione straordinaria strade comunali per 255.000 euro, valorizzazione della necropoli etrusca, sito UNESCO, 1.500.000 euro, finanziamento, produzione di energie rinnovabili, realizzazione impianti solari, questo è il progetto Città del Sole, impianti fotovoltaici sulle scuole, per 1.862.000 euro. Rifacimento impianto di pubblica illuminazione Campo di Mare 200.000 euro, pavimentazione stradale via Casetta Mattei 120.000 euro. Questi sono i cinque interventi che necessitavano di essere inseriti nel piano triennale delle opere. Nel dettaglio in commissione abbiamo discusso anche sul discorso della viabilità, abbiamo previsto una serie di interventi, poi chiaramente se qualcuno poi vorrà aggiungere qualcosa in merito o se si vogliono avere dei chiarimenti sono qui disponibile. Sono una serie di interventi su situazioni particolarmente disagiate in varie zone del comune. Nel particolare la pavimentazione stradale via Casetta Mattei è circa un chilometro di strada che cercheremo di ripristinare, no, purtroppo non ce la facciamo a farla tutta per motivi di impegno di spesa, ma insomma con questa cifra tendiamo a cercare di intervenire su quelle parti più compromesse. Credo di non dover aggiungere altro, se eventualmente ci sono interventi o cose da chiedere sono qui a disposizione, grazie.
Grazie Assessore Mundua, ha chiesto di intervenire il Consigliere Ridolfi, ne ha facoltà.
Ma io ho partecipato alla Commissione Lavori Pubblici e l'Assessore Mundua già ho fatto degli appunti in merito a quella che è la programmazione delle opere pubbliche, soprattutto in quella che poteva essere un po' una scaletta delle priorità più importanti, quindi non vorrei magari essere ripetitivo per l'assessore perché già ci siamo confrontati in questo percorso. E in merito a questo ovviamente c'è un verbale dove parla chiaro, avevamo sollecitato anche quegli interventi che poi rivestono carattere d'urgenza come il tratto fognario sulla via Sette Vene Palo, che chiaramente sta mettendo un po' a rischio sia le attività che sono presenti, che non hanno allaccio in rete fognaria, sia tutte le abitazioni che comunque fanno riferimento a quella tratta, sia per quanto riguarda l'abitabilità delle abitazioni e l'agibilità delle attività commerciali. È un percorso che abbiamo iniziato a lavorarci e ad approfondirlo anche con gli uffici competenti nella precedente amministrazione, anche quantizzando economicamente quello che poteva essere l'intervento a risoluzione di questa problematica. E anche con gli uffici stessi è stato fatto un sopralluogo per verificare se c'era una fattibilità e anche un'eventuale possibilità di reperire fondi economici alla risoluzione di questo problema che può sembrare banale ma effettivamente sta mettendo a rischio tutte le attività. C'era una disponibilità, anche una relazione tecnica da parte degli uffici, quindi io vorrei richiamare, come già ho fatto in sede di commissione, all'assessore a porre magari un attimino più attenzione a questa parte di opera pubblica che veramente rischiamo, insomma, che possa mettere a repentaglio tutte le attività sul territorio perché non hanno l'agibilità, perché non hanno rete fognaria dall'accio principale, oltre che l'eventuale possibilità di modifica dell'attività già esistenti è praticamente preclusa perché non avendo questa autorizzazione non gli consente magari di utilizzare locali commerciali in difformità rispetto a quello che è l'utilizzo attuale. E su questo io vorrei invitare l'assessore Mundula anche ad approfondire un po' quelle che sono le problematiche legate anche alle periferie, insomma noi abbiamo avuto una discussione sempre nell'ambito del rispetto reciproco, ma molto animata in questo senso, perché vedevo soprattutto nelle frazioni un impegno un pochettino sottotono, soprattutto in quelle frazioni Borgo San Martino, Valcanneto, dove esistono vie che hanno bisogno di una manutenzione reale e importante che insomma non le ho viste all'interno della programmazione, o quantomeno nell'ambito dei 250.000 euro che vengono destinati in maniera generica per interventi su strade ed altro, parlavamo esclusivamente di alcune toppe da mettere su dei tratti a Valcanneto che probabilmente possono risolvere un problema provvisorio e non definitivo per quanto riguarda la reale necessità. Fermo restando che chiaramente anche su tutto quello che riguarda l'eventuale futura metanizzazione non possiamo giustificare il fatto che non si intervenga sulla strada, perché Valcanneto consente la metanizzazione proprio completamente fuori dal tratto d'asfalto, perché insomma sappiamo tutti che le aree verdi sono abbastanza estese da consentire il passaggio di eventuali scavi e quant'altro, quindi una giustificazione su non riparare le strade, perché comunque saranno soggette fra un anno o due alla rottura di nuovo, secondo me insomma non trova poi verità su questa frazione. Ma è importante anche verificare tutta la parte Borgo San Martino, che nello specifico ha delle strade proprio abbandonate da anni, se non addirittura mai manutenzionate, quindi se è vero che parliamo insomma di interventi che devono essere fatti a macchia e soddisfare tutte le esigenze, andiamo pure a dare una scaletta laddove gli interventi non ci sono mai stati. E vado a ricordare quello che già ho detto in sede di commissione, via Corrado da Magonza, insomma, che diventa una strada non più percorribile con i mezzi, con le autovetture, ma solamente con mezzi agricoli, insomma, perché non è stata praticamente mai manutenzionata. È un tratto importante, è un tratto che ci avete fatto campagna elettorale tutti quanti, insomma, compreso io, quindi è giusto alla fine
cercare di manutenzionare anche quelle strade di campagna che effettivamente oggi portano una grossa presenza abitativa, insomma, perché non è detto che solo i nuclei urbani hanno bisogno di questo, perché anche il territorio di San Martino nella sua estensione ha alcune vie veramente abitate in maniera importante. Vedo un po' di superficialità su delle cifre che andiamo a identificare, e soprattutto in quella riguardante i 120.000 euro destinati via di Casetta Mattei, e volevo chiedere io all'assessore se è in iter ancora la possibilità di trasferire come strada la provincia, oppure è stato abbandonato, che novità ci sono in merito a questo, perché la precedente amministrazione si era impegnata a verificare le condizioni di rendere quella strada una strada provinciale, perché aveva tutte le caratteristiche che metteva in collegamento tre comuni, quindi le caratteristiche erano idonee per essere trasferite alla provincia. Quindi volevo capire se era stato fatto un approfondimento in questo senso, se era stato abbandonato, seppure insomma non c'è nessuna possibilità di trasferirla. E su questo, ovviamente, i 120.000 euro destinati a via Casetta Mattei, non vorrei che poi ci andranno a riproporre, come è stato fatto già l'intervento che tutti ricorderanno, lo sciopero della fame del prete fatto qui davanti a Piazza Risorgimento, dove è stato fatto un intervento tampone addirittura, insomma, scandaloso, perché a distanza di circa un mese già quell'intervento stava tornando a condizioni pietose. Quindi vorrei capire un attimino se sarà un intervento strutturale importante, e quindi significa che l'intervento che durerà nel tempo, o andremo a fare come al solito, insomma, fasce d'asfalto in quel tratto che conosciamo benissimo, che ha bisogno di interventi strutturali, di connette e quant'altro, per poter poi magari l'asfalto rendersi idoneo per diversi anni, insomma, piuttosto che quello che è già stato fatto. 120.000 euro la vedo un po' dura realizzare in chilometro di strada, se non si realizza, insomma, nei termini come è stato fatto l'intervento precedente, insomma, se diamo una leccatina d'asfalto se ne riescono a fare anche più di un chilometro. Se poi invece facciamo un intervento strutturale importante, magari sarebbe opportuno ridurre la distanza, ma fare degli interventi importanti, soprattutto sulla prima tratta, quella che porta all'accesso della scuola di Casetta Mattei, che credo che sia quella che sia in condizioni più pietose, insomma. Grazie.
Grazie consigliere Ridolfi. Ha chiesto di parlare il consigliere Campolongo. Ne ha facoltà, si prepara il consigliere Bartolozzi.
Sì, grazie Presidente. Ok, il discorso un po' in generale riguardante appunto un po' gli interventi, nel senso che sicuramente sono molto importanti e fondamentali gli interventi riguardanti la manutenzione straordinaria ed ordinaria della viabilità, e anche gli interventi riguardanti l'illuminazione. Come abbiamo visto, purtroppo molte zone, sia del capoluogo, quindi sia di Cerveteri, di città, che delle defrazioni, sono purtroppo interessate da gravi problemi, a volte anche strade che non sono state manutenute veramente da anni. Questo... No, io non sto rispondendo, sto dicendo. Quindi penso che la situazione è abbastanza delicata, e sicuramente sono interventi, anche io stesso li ho segnalati molto spesso, interventi e necessità di intervenire su molti tratti e su molte zone. È ovvio che penso un po' lo stesso ragionamento che c'è stato un po' in precedenza sul discorso dell'IMU. Purtroppo la coperta è corta, e sicuramente si è cercato di fare e di mettere dentro tutti quanti gli interventi possibili e immaginabili. Io al tempo stesso quindi apprezzo l'intervento e lo sforzo che si è cercato di fare intervenendo laddove sono sicuro sono state attenzionate zone e tratti veramente pericolosi e che avevano necessità di intervento. Sicuramente le altre zone che necessitano interventi sono sicuramente molte di più, però purtroppo i margini di manovra penso che non consentano purtroppo la possibilità di ripristinare gran parte di queste zone. Al tempo stesso per me è importante, Ridolfi, ma guarda un'altra persona così almeno vede che non sto rispondendo a lei, ma non lo so. Ah, poi voglio dire che è molto importante anche la previsione che viene fatta di spesa riguardante anche altri interventi. È molto importante, vorrei sottolineare, e ci tengo soprattutto anche in virtù del discorso della delega che rappresento riguardante i progetti energia, riguardante la realizzazione degli impianti fotovoltaici e altri interventi importanti, quale la valorizzazione del sito UNESCO, importante perché sicuramente rientra all'interno del nostro programma elettorale, riguardante anche un po' l'aspetto di rilancio turistico sicuramente del nostro territorio. Purtroppo mi rendo conto che le necessità di intervento sono veramente, veramente elevate e speriamo di riuscire anche in futuro con altre manovre e con altri assestamenti di bilancio di riuscire a trovare i fondi per intervenire laddove ci sono tratti e strade che necessitano di interventi di manutenzione stradale e anche di illuminazione. Però ecco, vorrei concludere l'intervento ringraziando l'assessore Mundula per quanto riguarda le risposte che ha dato anche a molte segnalazioni che sono, ci tengo a sottolinearlo, a ribadirlo, se che sono giunte da tanti cittadini, veramente di situazioni di forte criticità, e concludo dicendo anche personalmente venendo anche da quel territorio il piacere di vedere anche un altro lotto di Campo di Mare inserito all'interno di questo piano delle opere triennali. Sicuramente Campo di Mare è una situazione molto importante, molto delicata, l'abbiamo ricordato anche durante la campagna elettorale, è una situazione che va sicuramente affrontata di petto ed è importante riuscire a dare una risposta ai cittadini di quella della frazione di Campo di Mare, vedendosi appunto realizzare un altro lotto di illuminazione assolutamente fondamentale e importante, soprattutto in termini di sicurezza. Ecco, grazie.
Grazie consigliere Campolongo. Chiesto di parlare il consigliere Bartolozzi.
Grazie Presidente. È chiaro che già è stato detto che questa è una coperta corta, quindi alcune strade sono rimaste prive di manutenzione. Io quello che volevo ricordare all'assessore, che ringrazio del suo interessamento, è che, se potesse prenderne nota, che il 28 maggio del 2004 è stato fatto un atto di consiglio che riconosceva l'uso pubblico delle strade all'interno del comprensorio di Campo di Mare. Ecco, era solo uno spunto affinché potesse prevedere nel futuro qualche sistemazione anche in quell'area, in quell'area dove è vero abbiamo messo 200.000 euro per il terzo lotto, che era un impegno preso anche dall'altra amministrazione, quindi abbiamo rispettato anche quell'impegno. L'unica cosa che vorrei portare a conoscenza è che il discorso delle aree private ad uso pubblico era un impegno che la nostra amministrazione aveva preso a tutto campo, dato che ci sono varie strade, varie aree, sia della Cerveteri, sia di Val Canneto, sia di Cerenò e Campo di Mare, che aspettano queste soluzioni. Le aree private a uso pubblico è è un impegno di questa amministrazione affinché vengano presi in carico nel patrimonio comunale. Grazie.
Grazie consigliere Bartolozzi. Ha chiesto di parlare il consigliere Lanzotti.
Se uno dovesse fare ciò che vorrebbe per la collettività sarebbe bellissimo, sarebbe un sogno, ma alcune volte le leggi non ce lo permettono. Io non credo che doveva venire un'amministrazione a dire sistemiamo Campo di Mare perché voi non siete stati capaci. Campo di Mare non si può sistemare, e l'assessore oggi Mundula, quando era responsabile anche da multiservizi di illuminazione, lo sa, perché quelle aree sono private. Tant'è che in passato questa avvertenza, che poi mi auguro che un giorno con concretezza venga in questo Consiglio Comunale, in passato sono stati fatti degli interventi con delle ordinanze sindacali, anch'io quando ero sindaco 20 anni fa, in danno, ma non perché non volevamo fare in danno, perché quando le strade non sono pubbliche il denaro pubblico non può essere speso. Non è volere e potere, cari Campolongo. No, non è così. La situazione di Campo di Mare, tutti i soldi che vengono sono stati spesi, che verranno spesi o per ordinanze sindacali, contingenti a pericolo pubblico, e questo chi discute, in danno, perché i soldi dei cittadini, anche se sono 200.000 o 100.000 euro, sono di tutta la collettività, non sono per Campo di Mare e basta. A mio parere, visto la buona volontà, però la buona volontà non basta, c'è rispetto delle regole, della trasparenza e delle leggi. Qualcuno dovrà certificare, prima dell'intervento, che quelle strade sono strade pubbliche, altrimenti non si può intervenire. Questo è un motivo, lo dico oggi, l'abbiamo già ribattuto. Come ha detto bene Bartolozzi, ha detto una cosa, che il Comune su alcune strade, in quell'amministrazione, in alcune strade, riconobbe strade di interesse pubblico, dicendo però che erano strade private, perché Campo di Mare non è che tocca essere scienziati per sapere quali sono le strade pubbliche e quali sono le strade private. Fai una misura storica, la conservatoria, e vedi qual è pubblica e qual è privata. In Italia non si inventa niente. Io non so quale dirigente metterà un parere su una spesa di denaro pubblico su area privata. Staremo a vedere chi lo possa mettere, non basta volerlo. Tornando alle aree, come diceva il consigliere Bartolozzi, c'è un lavoro fatto dalla precedente amministrazione, come la devo difendere io, la devo difendere chi stava a maggioranza, quindi difendono mai nessuno, che era quella dell'acquisizione delle aree di lottizzazione fatto dall'architetto Mencarelli, già depositato in comune e fatto, quelle aree che sono tante aree, magari voi siete più giovani, perché qui c'era un percorso una volta, prima delle lottizzazioni, cioè prima del famoso piano quadro che non valeva niente, prima del piano regolatore c'era le famose licenze con atto d'obbligo. Per esempio, ve le dico una o due, così tanto per... fate finta, andate a Madonna dei Canneti, vedete che c'è un vivaio, bene, 70% di quell'area è stata ceduta nel 1974 con atto d'obbligo unilaterale dalla società Sette Vene al Comune. C'è un vivaio, magari paga l'affitto a qualche privato. Due, c'è un'altra area, così, giusto per sta a giocare, no? Perché lo sanno tutti e fanno finta di niente. C'è un'altra area che sta su Viale Manzoni, vicino a una palestra. Nello mi fa vedere le carte, però parlo io, no? Mi fa vedere le carte, però parlo io. Quell'area, l'abbiamo sollevata anche il problema nelle altre amministrazioni, è stata ceduta con atto d'obbligo, oggi un recinto al 90%, non dagli attuali proprietari, non c'entrano niente, dalla società La Fornace, professor Calabrese, al comune di Cerveri, hanno recintato, chi si è visto, dice perché lo dici oggi, non l'ho sempre detto. Siccome vale per questo, vale anche per le strade di Campo di Mare. Quando sarà definita, poi fate quello che volete, spendete le strade su strade private e poi tireremo le somme. Grazie.
Grazie consigliere Ramazzotti. Prima che intervento del consigliere Galli, no, ho sentito l'affermazione del consigliere Ramazzotti riguardo le strade private ad uso pubblico e la domanda viene spontanea. Magari mi risponde dopo sulla replica. Quando è stato fatto l'intervento all'epoca di Gino Ciogli e lei era presidente, era la stessa cosa, perché pure lì è stato fatto un lotto per Campo di Mare con un intervento di illuminazione pubblica per circa 170.000 euro. Si può fare allora? Perché lei dice che non si... In danno. Ah, in danno, certo, perfetto, chiaro. Allora, consigliere Galli.
Grazie. Allora, no, se vuole intervenire prima l'assessore, uguale, anch'io ho delle domande, quindi se
scusate
magari...
Scusate se l'ho dato per scontato, me ne scuso, ma l'intervento dei 200.000 euro del terzo lotto di illuminazione è un intervento in danno, che noi abbiamo l'obbligo di... Non c'è scritto, ma ne avevamo parlato in commissione, comunque chiaramente... Perfetto, chiedo scusa, preciso. Abbiamo l'obbligo di inserirlo nel piano triennale, perché comunque superando i 100.000 euro dobbiamo inserirlo nel piano triennale, ma è un intervento in danno.
Preciso. Allora, Galli?
Sì. Era una precisazione della stessa.
No, io invece volevo entrare nello specifico di queste cinque variazioni. Ovviamente ritengo sia superfluo per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici, perché tutti sappiamo a che cosa servono e sono un finanziamento regionale. Ma invece mi volevo un attimino soffermare sia su quello delle aree archeologiche, volevo sapere a che cosa, cioè su che cosa consiste questo intervento di 1,5 milioni, perché per carità è un finanziamento, dovrebbe essere regionale, c'è un progetto preliminare, però già le zone... Finite così.
Consigliere Bartolosi, sta parlando un suo collega.
No, intendevo dire questo, che per quanto riguarda questo intervento di 1,5 milioni nella zona artigianale, nella zona archeologica, già in precedenza la zona archeologica ha ricevuto stanziamenti, finanziamenti e opere che hanno cercato di valorizzarla, e devo dire che tra l'altro c'erano quasi riusciti, perché era stata presa, diciamo, una valorizzazione bella. Io parlo anche del trenino che fu diciamo da un privato messo a disposizione dietro pagamento su una convenzione, eccetera eccetera, nello stesso tempo erano stata pulita tutta la zona archeologica, eccetera. Per carità, questi fondi vengono dalla regione, ma sempre dalle tasche nostre escono, quindi voglio dire, sapere a che cosa servono, perché se oggi lei va sulle tombe, se le ritrova come erano prima del finanziamento che fu speso allora per costruire e diciamo abbellire e migliorare la zona archeologica, e non fu di poco conto, perché poco di meno di questo fu il finanziamento a suo tempo. E oggi risiamo, 500.000 euro era uno stanziamento di un primo step, perché poi successivamente ce n'era un altro 500 che prevedeva anche la realizzazione di tutto il tappetino dove doveva scorrere il trenino per evitare che facesse quelle nubi mentre fu acquistata la pompa dell'acqua per cercare di bagnare e evitare tutto questo. E diciamo c'erano poi tra l'altro altre iniziative, quindi era circa 1,2 milioni. Se oggi noi andiamo su ce lo ritroviamo com'era, quindi io, per carità, spendiamocene 10 milioni di euro sulle necropoli, ma il problema non è soltanto spenderceli per ottenerla, ma poi per mantenerla. Quindi voglio dire, in tutto questo previsione che noi facciamo, come anche la discussione sull'acquisizione delle aree concesse dalle zone di edificazione al comune, privata ad uso pubblico, ma poi noi ce la facciamo a mantenerle? Ma se, come dice il nostro consigliere Bartolozzi, la coperta è corta, peccato che non lo sapevate in campagna elettorale, magari... No, non lo sapevate, considero già fatto.
Consigliere Bartolozzi, per favore, e prenda la parola dopo e risponde. Ho capito, però prende la parola dopo, me la chiede.
Non mi risponda. Cioè, voglio dire, non è che lo dicevo io. Cioè, lo sapevano tutti che la coperta era corta, cioè anche mia figlia che ha 10 anni sapeva che la coperta è corta, e che non è che viviamo in uno sfarzo. Pertanto, cioè, non, bisognerebbe non solo fare e prevedere l'investimento, ma prevedere anche la manutenzione dell'investimento. Tra l'altro, gli interventi questi delle illuminazioni a Campo di Mare non è la prima volta che si fanno. Tra l'altro l'amministrazione precedente, dove c'erano molti dei presenti qui oggi, hanno fatto anche il rifacimento dei muretti di alcune infrastrutture. Vabbè, l'ha fatta Brazzini, dai. Vabbè, l'ha fatta l'amministrazione Ciogli. Vabbè, l'ha fatta lo Stiglia, dietro una compensazione da parte vostra riguardo alla perdita del contenzioso che aveva, e a sconto degli interessi, non mi ricordo ora nei termini nei precisi.
100.000 euro, dai. 100.000 Però vabbè, euro, non è quello.
Che significa? Non l'ho pagato io, perché se invece lo Stiglia, invece di pagare con i muretti, mi dava 100.000 euro nelle casse comunali, di chi erano quei soldi? Erano i suoi? No. Vabbè, li doveva dare alla bottega del bambù, mamma mia. Lo specificherai dopo tu. Comunque sono stati già realizzati dei lavori. andatela a vedere, cioè Campolongo, non so se è uscito, magari lo saprà, cioè i muretti non ci sono, tutte quelle strutture in ferro sono tutte precarie, cioè voglio dire, quindi non è molto nell'investimento, nell'opera, eccetera, eccetera, perché assolutamente nessuno contesta il rifacimento di una strada, figuriamoci, soprattutto dove c'è un'incolumità pubblica, ma soprattutto poi ce la facciamo a mantenere tutto quanto il sistema. Questa era la domanda che io volevo fare e nello specifico sapere in che cosa intervengono i 200.000 euro di Campo di Mare e i 225.000 euro per la manutenzione di alcune vie, cioè volevo sapere se quali erano queste vie, dato che non l'ho potuto vedere, tra l'altro.
Grazie consigliere Galli.
Aggiungo un'ultima cosa, tra l'altro, vabbè.
Grazie consigliere Galli. Chi è che vuole intervenire? Consigliere Travaglia, ne ha facoltà.
Sì, grazie Presidente. Io credo che, ancor prima di entrare in dettaglio di opera per opera, ci si debba domandare se riusciremo a realizzare tutti questi bei sogni. Lo diciamo sempre, che un piano triennale è un libro dei sogni. L'amministrazione comunale, qualora ce la fa, vorrebbe realizzare tutti questi sogni che ha nel cassetto, poi a mettergli le gambe ce ne vuole. È chiaro che in un momento così particolare noi dobbiamo cercare di razionalizzare al meglio tutte quelle poche risorse che abbiamo. E alcune interrogazioni arrivano, perché poi, vabbè, ci stanno molti condizionamenti. Il lavoro dell'ampliamento della costruzione dei loculi del cimitero è condizionato a nulla osta della sovrintendenza, perché non ci dimentichiamo che è un terreno che grava di un vincolo della sovrintendenza, quindi ancor prima non lo mettiamo, giustamente, perché, ripeto, il nostro sogno nel cassetto è quello di evitare di dover fare un altro cimitero a Cerveteri e, se ci fosse la possibilità, di allargarci a quello che già c'è, quindi è uno dei sogni. Io devo dire la verità, ho avuto, non lo so se la fortuna o che, di partecipare all'ultima riunione come delegato dei lavori pubblici, dove tutti i dubbi e le spiegazioni le ho avute dall'assessore in quell'occasione, quindi tutto sommato un po' li ripeto, notavamo poco fa che c'era una doppia dicitura su Ceri e non so se bisogna toglierlo segretario, proprio perché sul nostro deliberato c'è una dicitura, mentre nella proposta di richiesta di finanziamento non c'è, c'è un Ceri in più, per due volte è stato messo Ceri, visto che viene portato l'edilizia scolastica Ceri Terzi Valcanneto, sotto edilizia scolastica Ceri due casette, per due volte c'è Ceri, siccome che poi siamo andati a verificare nella proposta di richiesta, da una parte Ceri non c'è, non vorrei che magari...
Ceri c'era, dai.
Sì, Ceri c'era. E allora dico, non vorrei che magari ci sia un errore di trascrizione e va messo. Per quanto riguarda l'intervento di viabilità di via Settevenepalo, vorrei sapere da che chilometro a che chilometro viene prevista con questi 400.000 euro. Assessore, se poi magari più tardi me lo può dire, vabbè, più tardi, dopo, nella replica. E poi volevo sapere che cosa si fanno con i 695.200 euro del Granarone e della Legnara. Continuando invece sugli inserimenti, ribadisco ancora una volta quello che ho detto in commissione, un'attenzione maggiore alla illuminazione pubblica.
Travaglia, però il punto dice un'altra cosa,
Quale? Stiamo parlando del libro dei sogni, che giustamente è il programma triennale delle opere pubbliche, ma questo è l'aggiornamento del programma triennale, quindi sono alcune opere,
certo,
che aggiornano quelle esistente.
No, siccome che l'aggiorna, allunga il libro, lo allunga.
Eh no, questa è l'aggiornamento è inerente a quella variazione di 6 milioni di euro.
Ho capito, però aggiungiamo altri punti.
Sì, però questo non è il libro dei sogni, questi sono punti realizzabili.
Ma faglielo dire alla maggioranza, Salvatore Orsomando.
Però cioè, fai fuori punto, capito?
Il libro dei sogni,
sì, però stai andando
è
fuori
un termine politico.
Ho capito, però stai andando fuori punto.
Perché questo
è che
fuori punto? Il libro dei sogni è un termine politico di un'operazione come il piano triennale delle opere pubbliche. Ma guardate che non è una cosa negativa.
Sì, però rimaniamo in quei punti che sono stati variati. Non è che uno ti toglie la parola perché stai parlando di una cosa che riguarda le opere pubbliche, cioè qui ci sono le opere, c'è la variazione alle opere pubbliche e sono quei 6 milioni d'euro. Magari ecco, chiedi inerente a quelle opere, non al programma triennale, non stiamo discutendo quello, capito?
Allora, siccome che ci sono quattro punti da inserire in un programma, io credo che due parole sul programma si possano dire, diventa un discorso di carattere collettivo. Mi sembra che fino adesso tutti gli interventi, nessuno ha parlato di quei quattro punti aggiunti. Abbiamo parlato tutto di tutti, non riesco a capire perché io adesso non posso entrare in merito anche sul programma. Ho i 10 minuti, in quei 10 minuti dirò delle sciocchezze, ma fatemele dire.
Va bene, prego, glielo concedo, consigliere.
Grazie, grazie. Allora, per quanto riguarda, continuiamo. Per quanto riguarda la viabilità di via di Zambra, mi piacerebbe sapere perché non viene presa in considerazione per esempio via dell'Acqua Matta, che è una strada di collegamento tra via di Zambra e via Fontana Morella, che è molto, ma molto più disastrata di quella strada che andiamo a realizzare. Io prima ho sentito parlare da altri consiglieri di via Corrado da Magonza e non mi pare che sta da nessuna parte, quindi voglio dire, no? Allora, benissimo. Allora, ripartendo dal discorso del carattere generale che dobbiamo trovare le gambe per realizzare appunto tutte queste opere, l'intervento che viene fatto sull'integrazione è manutenzione straordinaria di strade comunali. Abbiamo già un'indicazione oppure le dobbiamo ancora individuare, assessore? Per quanto riguarda il sito d'UNESCO della valorizzazione della necropoli etrusca, stiamo parlando di quello che diceva il consigliere Galli oppure parliamo dell'accoglienza, di quel punto di prima accoglienza? Perché c'è una differenza, è un'opera o una manutenzione? Perché così è un po' troppo generico, ecco. Per quanto riguarda la questione delle energie rinnovabili, già è stato detto, della realizzazione, mi immagino, degli impianti solari sulle scuole, no? Quindi mi sembra una cosa giusta e doverosa, e sulla pavimentazione stradale di Casetta Mattei, sinceramente credo che si poteva fare uno sforzo in più, perché andare a realizzare soltanto una piccolissima parte, sì, va bene, già è meglio di niente, è meglio qualche cosa che niente, però sinceramente, viste le condizioni di quella strada, se ce la facciamo a trovare la possibilità di intervenire con qualche 100 metri in più, non sarebbe sballato. Grazie.
Grazie, consigliere Travaglia. Chi vuole replicare? Se no passiamo, ecco il sindaco. C'è la replica. Consigliere Bartolozzi, ne ha facoltà.
Grazie.
Mi raccomando, nel limite di 5 minuti.
Anche meno. Io prima ho parlato. Ho parlato prima delle aree private ad uso pubblico, perché facevo riferimento al manutentivo.
Presidente, per favore, chiama il consigliere Bartolozzi al suo posto, altrimenti lo scambio per un assessore.
Lei ha perfettamente ragione, Lamberto Ramazzotti.
Allora, vedo osservazione
sulle,
giusta,
sulle
per cortesia, vada al suo posto.
D'accordo, sulla piccola siamo d'accordo. Dai.
Bartolozzi, osservazione giusta. Pochi commenti per cortesia a Bartolozzi, brighi.
Tu prima mi sembra che
E per cortesia, Bartolozzi, intervenga. Consigliere Bartolozzi, prenda la parola, accenda il microfono. Accenda il microfono.
È abbastanza grossa, però va bene. Allora, faccio riferimento al mio intervento che ho fatto prima. E quando parlavo di aree private ad uso pubblico, intendevo il manutentivo. Perché questo? Perché molte strade che sono private ad uso pubblico non viene fatto il manutentivo perché dicono che sono private. Private sono quelle che riguardano una proprietà diversa, cioè sulle aree private ad uso pubblico il privato perde l'uso, perde l'uso ma non la proprietà, perché la manutenzione è a carico del comune, questa è la legge. Ecco perché io ho detto prima, l'ho fatta io adesso.
Consigliere Ramazzotti, abbia pazienza.
Sicuramente se lei legge, c'ho la cartella all'altra parte. Allora, è chiaro che Lamberto Ramazzotti gli piace giocare e sono contento che faccia questo, perché malgrado l'età ancora gioca. Però il discorso è...
Ramazzotti, per favore, interviene dopo sulla replica, interviene, no?
Malgrado questo, faccio riferimento a molte strade che sono di altri enti, che vengono sistematicamente riparate e non esistono addebiti in danno. Pertanto non voglio aprire un capitolo, però voglio per questo solo specificare quello che ho detto prima. Prima insistevo sulle strade private a uso pubblico per quanto riguarda la manutenzione che è a carico dell'ente, anche se la strada è di un privato, che sia chiaro. Se invece il privato non gli viene addebitato sulle strade di altro ente, invece vanno addebitate in danno, perché non è stato ricavato prima l'uso pubblico. Era questa la differenza che volevo far capire rispetto a quello che ho detto prima. Grazie Alberto Ramazzotti.
Grazie consigliere Bartolozzi, ha chiesto di parlare il consigliere, mi guarda. Allora, conclude l'assessore?
Allora, l'intervento... l'assessore, tra l'altro, se
scusate, no, volete parlare? Chiedete la parola. Vuole parlare consigliere Galli, vuole fare la replica? Ecco, allora la parola al sindaco.
Scusate.
Consigliere Costantini, mi hanno chiesto la parola. Allora, io chiedo chi vuole parlare. A questo punto il sindaco da una parte mi vuole parlare, l'assessore deve concludere. Allora, basta che si mettono d'accordo, io non ho problemi a farli parlare.
No, non comanda qui, comanda il presidente, semmai. Ma io volevo dire due o tre precisazioni veloci, però volevo anche fare una considerazione. L'ha anticipato il presidente del consiglio. Due cose. La prima è che l'atto che gli interventi di cui ha parlato l'assessore Mundula e che poi spiegherà in più dettaglio rispondendo anche alle osservazioni fatte sono inerenti alla modifica del piano triennale che viene fatta in questo momento. Questo è un punto abbastanza importante, perché è vero che il piano triennale è indicato come il libro dei sogni spesso, ma non in modo dispregiativo. Perché? Perché uno quando fa il bilancio di previsione all'inizio dell'anno mette dentro al piano triennale tutte le opere di cui non si sa dove prendere il finanziamento. Per esempio, si chiede un contributo regionale per realizzare una strada. Scusate, ci metto un attimo, no, perché sono proprio veramente provato, ci metto un minuto. Ci chiede un contributo regionale per realizzare una strada, come abbiamo fatto noi a giugno. Quell'opera non si sa se è finanziata, però finisce nel piano triennale delle opere pubbliche. Oppure si dice che si vuole accendere un mutuo per realizzare un'opera, il mutuo non è acceso, però l'opera va nel piano triennale. Non è questo il caso, perché questa delibera fa seguito al deliberato della scorsa seduta del Consiglio Comunale, che avevamo già ampiamente commentato nel dettaglio, questo non significa che non lo vogliamo rifare oggi, in cui si diceva che per talune opere erano individuate in quella manovra che sfruttava le maggiori entrate dell'Italgas, che sfruttava la maggiore disponibilità di spesa offerta dalla Regione Lazio col patto di stabilità regionalizzato, individuava delle nuove risorse per delle opere che si dovevano assolutamente iniziare e anzi auspicabilmente concludere e pagare entro l'anno solare in corso, proprio per sfruttare questa finestra di spesa che la Regione ci offriva. Quindi le opere che stiamo inserendo oggi non sono quelle che comunemente definiamo da libro dei sogni, perché sono opere che hanno una precisa copertura finanziaria, i fondi già lì e che vengono inserite con l'obiettivo di andare subito in esecuzione, tanto che noi qualche settimana fa abbiamo approvato in giunta, abbiamo adottato in giunta il piano triennale del prossimo triennio. Quello è per adesso un libro dei sogni. Noi stasera modifichiamo non il piano triennale 2013-2015, ma il piano triennale 2012-2014, il che significa che modifichiamo le opere pubbliche che possano essere realizzate quest'anno, perché il triennale è vero che valuta 3 anni, ma conta l'anno in corso. Esatto, quindi noi stiamo inserendo delle opere finanziate, ci tengo a spiegarlo al consigliere Travaglia che l'altra volta non c'era, per dire che le opere che ha detto l'assessore Mundula sono opere finanziate, diverso da quelle che ha citato lei prima, alcune delle quali, per esempio la via di Zambra, è una richiesta di finanziamento presentata con la legge regionale entro il 30 giugno, se quell'opera non venisse finanziata resterebbe in sogno, qualora venisse finanziata diventerebbe una realtà, ma probabilmente nell'anno solare successivo. Fatta questa precisazione, chiarisco qual è l'intervento sul POR FESR, questo 1.500.000 euro sulla necropoli della Banditaccia, prevede un intervento di 1.350.000 ottenuto dal Comune di Cerveteri col bando appunto POR FESR per interventi strutturali e 150.000 euro di copertura che deve mettere il Comune. Si prevedono 3 interventi, il recupero dei cosiddetti sentieri dei grandi tumuli, un sentiero che si trova all'interno del perimetro della necropoli Banditaccia, il recupero di un altro sentiero, quello delle cosiddette tombe del comune, e poi l'intervento che ci preme di più è la sistemazione della strada sia pedonale che la sede stradale che conduce a Piazzale Moretti da Campo della Fiera, quella che viene comunemente indicata come l'autostrada, la sistemazione è quella strada, che è la via principale d'accesso al nostro sito e che oggi è una pista da motocross. A questo si affianca l'intervento della realizzazione del centro d'accoglienza, che però non è contemplato in questo 1.500.000, quindi questo 1.500.000 è escluso di 400.000 euro del centro d'accoglienza e altri 90.000 euro che abbiamo recuperato da un finanziamento vecchio per la sicurezza per le telecamere all'interno dell'area della necropoli, quindi diciamo che questi 2 interventi sono esclusi. Invece il finanziamento, quello sui tetti fotovoltaici delle scuole, il nome stesso lo suggerisce, anche lì però va detto che c'è una quota parte del Comune. Solo una considerazione sul modo in cui sono state scelte dall'assessore e dagli uffici e proposte oggi le strade su cui fare gli interventi. L'opera, consigliere Ridolfi, lo dico a lei perché lei l'aveva chiesto, su via Casetta Mattei è un'opera strutturale, si investe una cifra che ci consente, dalle stime, poi come lei ben sa ci saranno le gare, ci saranno i ribassi, magari qualcuno offrirà di più, di meglio. Un'opera che dalle stime ci consente di presupporre un intervento di circa 1 chilometro sulla strada di via Casetta Mattei, 1 chilometro che non verrà rattoppata, che ho detto sbagliato? No. 1 chilometro che non verrà rattoppato, verrà risistemato, verrà rifatto il manto stradale, poi l'assessore sarà più preciso. Ci tengo a dire che è l'intervento più importante che viene fatto sulle nostre strade, perché nessun'altra strada viene asfaltata per 1 chilometro, e anche qui pure io voglio fare una considerazione un po' di intervento. Questo intervento specifica qual è il modo che vorrà avere la nostra amministrazione. Abbiamo preferito una strada sicuramente meno, che accede a una zona meno residenziale, no? È ovvio che se un chilometro di strada invece di farlo lì lo facevamo a via Sergio Angelucci, c'era un altro impatto mediatico sulla popolazione. Ma sappiamo che la vera emergenza del nostro territorio è quella via, quotidianamente percorsa da un autobus, da uno scuolabus e in condizioni veramente da guerra civile, e quindi abbiamo preferito fare un intervento il più costoso lì. Sappiamo che la strada credo che in tutto copra 3 km e 2, 4 km, quindi sappiamo di poterne fare un quarto, non tutta, però riteniamo che sia necessario. Per farla tutta avremmo dovuto comunque non intervenire in nessun altro punto, mentre che so dei punti che gridano vendetta, primo fra tutti quei colorati quadrati arancioni sparsi per la città, che benché noi potremmo pure dire ai turisti che abbiamo messi per far festa, in realtà è una situazione veramente vergognosa, quindi c'erano altri punti di intervento. Però ecco, questa via Casetta Mattei l'abbiamo fatta proprio per questo motivo, però le garantisco che abbiamo previsto un intervento serio, poi insomma speriamo che magari chi fa la gara riesca a farci anche un pezzo di più di quello previsto, però non un rattoppo. Poi passo all'assessore la parola per le conclusioni. I 200.000 euro, l'ha già detto, sono in danno a Ostiglia. Qualcuno ha chiesto qual è il lotto. Specifichiamo. Qual è il lotto? È il terzo lotto, sono già stati realizzati due lotti e ne mancano ancora altri due, però diciamo che il terzo è quello che copre la via che dall'ingresso del Cavalcavia passa di fronte alla zona commerciale, diciamo al Bar Franco per capirci, e arriva al mare. Quindi fatto questo terzo lotto mancheranno da illuminare soltanto due lotti minori, non per importanza, però sicuramente per traffico, ma comunque importantissimi, e che ci mandiamo l'obbligo, l'impegno di mettere nei prossimi piani triennali.
Grazie Sindaco, la parola all'assessore.
Allora, alcune precisazioni sugli interventi. I 255.000 euro che vedete riportati nel piano.
Assessore, scusa, mi consentite una cosa velocissima? Io non sono completamente d'accordo con l'interpretazione che dice che il Comune deve intervenire sulle strade private a uso pubblico, e su questo non vorrei lanciare questa sera sta discussione, però un po' mi trovo in dissenso, insomma.
Sore, una cosa sola prima che la inizia, se mi permette il Presidente. Si parla in
prego,
danno,
consigliere Ramazzotti.
Si parla, no, solo una precisazione, io sono ignorante. Si parla in danno verso chi? Verso l'Ostiglia? No, è lì che volevo la risposta. Siccome l'Ostiglia, quelle aree le ha cedute con licenze di costruzione, e coloro che hanno titolo, cioè i comproprietari del terreno. Perché quella zona che ho aspettato, io ascolto quello che ha detto il sindaco Pascucci, andiamo a vedere sulla lottizzazione, magari ci sono case private che era a mezza strada, faceva parte della licenza, il Comune siccome deve riprendere i soldi in danno verso l'Ostiglia, poi l'Ostiglia risponde no, e lì ti sei sbagliato, e coloro che ne hanno titolo, aggiungiamo stato, no? Così recuperiamo i soldi sicuri, se li vogliamo recuperare, mica dico niente di scandaloso, no? Dico, io sono garantista, grazie.
Lo stesso procedimento è stato fatto anche all'epoca di Ciogli, questo che sta dicendo il consigliere Ranz. Consigliere e assessore, prego.
Sono stati fatti già due interventi di questo tipo, i primi, diciamo, chiamiamoli due lotti, i primi due interventi di emergenza. Dicevo, dei 255.000 euro, tanto per darvi qualche dettaglio in più, la composizione di per 175.000 euro interventi di riasfaltatura, ma non le toppe, interventi integrali di riasfaltatura, che prevederà l'intervento su parte di via Chirieletti, via Iocchi, un pezzo di via Sette Venepalo, tratto urbano tra le rotatorie di via Le Manzoni e Largo Almunecar. Poi ci saranno altri due piccoli interventi su un paio di altre strade di Cerenova, che sono via Chiusi e via Cales. E la restante quota di 80.000 euro destiniamo per ripristinare l'impianto di illuminazione a via Vetulonia, che è stata rimossa già almeno un paio d'anni fa. Questa è la composizione dei 255.000 euro che trovate nel piano. Relativamente al fatto che vediate queste voci, no, questo non significa che noi non facciamo altri interventi. Questi sono gli interventi che superano i 100.000 euro e quindi sono stati inseriti nel piano triennale. Abbiamo previsto alcuni interventi di importo inferiore, ad esempio sulla frazione di Valcanneto, per un totale di circa 50-55 mila euro per risistemazione di alcune strade. Ho qui la filosofia qual è stata, per rispondere al consigliere Ridolfi. Poiché fra un anno o poco più l'Italgas comincerà a lavorare sulle strade per il passaggio del gas e non credo proprio che possa intervenire sui marciapiedi, perché ci sono tutte le servitù di passaggio, ci sono i drenaggi delle acque chiare, quindi non credo proprio che potranno lavorare sui marciapiedi, ma dovranno lavorare sulla strada, lì abbiamo intenzione di pensare un intervento più strutturale, no? Per cui andare ad investire su strade che fra un anno verranno di nuovo demolite non ci sembrava una scelta intelligente. Per cui comunque abbiamo previsto degli interventi limitati a dei parti più ammalorate su alcune strade, ad esempio via Giordano, via Lulli e via Guido d'Arezzo. Ma sono importi al di sotto dei 100.000, per cui chiaramente non sono stati scritti nel piano triennale. Questo era per dare un chiarimento sulle voci inserite nel piano triennale. È ovvio che la coperta, l'avete detto tutti, la coperta è corta, questa è una serie di primi interventi. Vi ricordo che nel piano 2013-2015 abbiamo fatto una richiesta di finanziamento, ad esempio, per la ripavimentazione di via di Ceri. Ci auguriamo che la Regione ci finanzi questo intervento. Quindi è ovvio... Com'è? C'è la fiore... Per cui è chiaro che è un primo intervento, non possiamo pensare di risolvere con 200-300 mila euro i problemi di viabilità di Cerveteri, però abbiamo questa possibilità e abbiamo cercato di intervenire laddove possibile in quelle situazioni che abbiamo ritenuto più che necessitassero di maggiori interventi. Spero di essere stato abbastanza chiaro e dettagliato, se no insomma sono qui.
Grazie assessore. Se vogliamo andare a votazione, allora, però ecco, se vuole fare la replica, allora replica al consigliere Galli, ne ha facoltà. 5 minuti, mi raccomando, consigliere.
Beh, micronometri, presidente, nel frattempo.
Ma micronometro io, consigliere, è il regolamento.
Assolutamente, lo conosco bene io il regolamento.
È mia facoltà dirlo, eh.
Non avevo bisogno che mi suggerisse i 5 minuti. Comunque volevo semplicemente dire che una situazione molto precaria, e volevo denunciarla, tra l'altro è già stata denunciata al Comune, sia dai vigili che anche dal Comitato di Zona lì di Livi Gargan, è determinata dalla copertura che è di fronte lì alla scuola Montessori, che tra l'altro è stata anche transennata con mezzi di fortuna, e volevo sapere se era possibile, ecco, o inserirla in questo... in qualche ammennuvolo da qualche parte, o comunque se avevate intenzione di provvedervi diversamente, anche perché è particolarmente pericolosa, anche perché sono caduti dei pezzi da parte del soffitto a terra, e tra l'altro lì davanti c'è una scuola materna, crea anche tra l'altro di ostacolo le transenne alla fruizione della struttura. Grazie, come vede Presidente, io chiudo l'intervento entro i 5 minuti.
Grazie consigliere, aveva ancora un minuto di tempo. Allora, andiamo a votazione, però volevo fare un appuntino su quello che aveva detto il consigliere Ramazzotti. Un appuntino, la precisazione che ha fatto, se è importante, quella precisazione che ha fatto prima, che non stava scritto che era un intervento in danno, è modificato? Quindi vede Ramazzotti, io volevo darle sponda su questa cosa, mica perché ce n'ha bisogno, quindi non c'era bisogno che andava a finire là. Comunque chi è favorevole la prossima volta? La prossima mi faccio gli affari miei. Allora, parola al sindaco.
Solo per dire che mi risulta che l'immobile di cui parlava consigliere Galli non sia stata ancora perfezionata la trascrizione al patrimonio comunale, questo perché lo stavamo proprio approfondendo in queste ore, addirittura c'era chi sosteneva che non lo fosse, adesso sembra che abbiamo ricostruito, insomma segretario non vorrei dire qualche imprecisione, no ecco, sembra che sia comunale ma non sia stata perfezionata la trascrizione.
Che io sappia...
E il locale della Saflac.
Mi permette,
di fronte
Presidente...
alla Montessori.
No.
Allora
Sì, però Ramazzotti, se prende il microfono così ce lo spiega. Ho capito, però la gente magari ci ascolta. Prende
quello...
il microfono.
Ah. No, guardate.
Allora, consigliere, l'ultima precisazione,
sì,
un minuto.
Sì, sì, no, rispetto a quello che diceva il sindaco.
Però un minuto.
È vero, anch'io so quello che dice, anche che stava asserendo il consigliere Ramazzotti, che c'è un atto di cessione da parte di Iannilli a suo tempo, ma comunque qualora non ci fosse, il proprietario è diciamo Alfani lì, che sarebbe comunque disposto a cederlo al comune. Quindi, tra l'altro, voglio dire, uno forse delle parti più semplici da sistemare.
Ho capito. Allora, all'ultimo minuto per Lamberto Ramazzotti.
Io auguro a voi che siete nuovi di non fare come in passato fece un consigliere, che sarebbe poi quello che ho visto il fax che ha mandato prima su quella mozione, che venne in consiglio comunale e ci disse in una riunione: ho trovato un terreno, costa pochissimo, 50 milioni, era un terreno già che c'era l'atto d'obbligo ceduto al comune, e ho detto: hai scherzato, c'è l'atto d'obbligo, grazie, non l'avevo visto.
Comunque, a parte prima che finisce il consiglio, quella cosa che è arrivata è perché sta a dimostrare, lo poteva pure dire il nome e cognome, non c'era problema, la collaborazione che c'è tra le persone, no, su quella mozione che è arrivata prima, cioè un nome e cognome, perché questo sta a dimostrazione della collaborazione che c'è tra le persone per cercare di risolvere i problemi della città. E forse è giusto, come dicevo qualche giorno fa su un articolo, che è stato cambiato proprio il passo, cioè nel senso che forse questo paese ha bisogno di collaborazione. Poi se chi ha mandato quelle correzioni, perché comunque abbiamo fatto una mozione, un intervento che poi è stato preso in considerazione da tutto il Consiglio Comunale, è solo nello spirito della collaborazione tra persone per bene che vogliono lavorare per questa città. Grazie. Chi è non ho capito. Ho capito, però non c'entra niente adesso la mozione. Lei ha fatto riferimento a un nome e cognome che stava scritto lì. No, ma io non sto scherzando. Ha fatto riferimento. Allora dica nome e cognome e vediamo qual è il problema. Ecco, dica nome e cognome e vediamo qual è il problema. Lo tiri fuori e vediamo qual è il problema. Perfetto. Che è un reato? Allora, se non è un reato, è inutile aprire una discussione. Perfetto, e qual è il problema se noi abbiamo fatto una mozione che riguarda la difesa del territorio, che voi avete fatto vostra? Mi pareva strano che non si tirava in ballo qualche cosa. Allora, siccome non è un reato collaborare con tutte le persone, quindi il figlio di Sergio Marini, che ha collaborato con noi, Iuri Marini, lo dico, per quella mozione, voglio dire, oggi bisogna anche ringraziarlo. Quindi, allora, andiamo a votazione. No, è finita la discussione. Chi è favorevole? Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Punto è passato e quindi è stato approvato. Il consiglio si finisce qua. Buona serata a tutti.